vi do il benvenuto per riaprire i lavori e partiamo subito, visto che ci sono i consiglieri che hanno fatto la proposta dell'interpellanza, col question time dei tre gruppi consigliari, Progetto Comune, Democrazia Cristiana Novese, Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, relativa a chiarimenti sulla lettera inviata dalla signora Marisa Cavazzoli a tutti i consiglieri di maggioranza ed opposizione, oltre che al sindaco e agli assessori. C'è chi legge? Fabri, prego.
Allora, sperando che la voce mi supporti per l'intera serata. Allora, interpellanza. Chiarimenti sulla lettera inviata dalla signora Marisa Cavazzoli a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, oltre che al sindaco e agli assessori. Vista la lettera protocollata in data 29 luglio 2016, in cui è stata manifestata la volontà di coinvolgere l'intero Consiglio Comunale, vista l'importanza che assume il Parco della Resistenza per la cittadinanza, per la sua centralità non solo geografica, ma anche e soprattutto per la sua funzione di luogo di aggregazione, sia quotidiano sia di importanti iniziative del Paese, vista la formale richiesta di chiarimenti pervenuta, che chiediamo se sia stata data risposta alla signora Marisa Cavazzoli di Novi di Modena. In caso affermativo, ne chiediamo la lettura in consiglio di una copia per i consiglieri. Se i posizionamenti in modo stabile della cucina o di altri futuri fabbricati all'interno del parco sia conforme alla destinazione dello stesso rispetto alle prescrizioni del nostro piano regolatore e dai vincoli architettonici e paesaggistici dei nostri regolamenti edilizi.
Grazie Fabri, passo la parola al sindaco per la risposta.
Allora, buonasera a tutti. La risposta alla signora Cavazzoli è stata inviata il 30 agosto 2016, protocollo 11.682 del 2016. Adesso io do lettura sia della lettera della risposta inviata che anche al punto secondo per il posizionamento in modo stabile della cucina. Alla cortese attenzione della signora Cavazzoli Marisa, oggetto riscontro la richiesta di informazioni protocollate il 29 luglio 2016 al numero 10659. Il percorso partecipativo Fatti il centro tuo, articolato e arricchito da specifiche azioni progettuali come C'era una svolta e Spazi infestati, ha consentito ai cittadini del nostro comune di evidenziare all'amministrazione le proprie esigenze rimaste insoddisfatte negli anni precedenti e le proprie aspirazioni, in particolare quelle delle generazioni più giovani, desiderose di restare nel loro paese a patto che sia attuata una manutenzione straordinaria dell'esistente. Il percorso è stato sviluppato attraverso attività di confronto pubblico, tavoli di lavoro dedicati e approfondimenti tecnici, questi ultimi sia interni all'amministrazione che esterni con professionisti incaricati e funzionari regionali. Un migliaio circa i partecipanti, singoli cittadini, associazioni locali, tecnici, insegnanti, operatori del settore sociale e sanitario, gruppi culturali, coinvolti nelle diverse attività. Una mail dedicata e un numero di telefono sono stati messi a disposizione di coloro che non potevano prendere parte agli incontri. La documentazione relativa al percorso è stata resa pubblica sia in itinere che in esito all'attività, pubblicazione su pagine web, invio tramite mailing list, diffusione su Novi Informa. L'amministrazione ha valutato tutti i contributi emersi dal percorso partecipativo, ha accolto nelle proprie decisioni molte delle istanze avanzate dai gruppi giovanili di Novi Rovereto e Sant'Antonio, dai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, dalle realtà organizzate, dai singoli cittadini, compresi coloro più tradizionalmente orientati al mantenimento dell'esistente. L'amministrazione ha scelto poi di sviluppare progetti e interventi sulla base di criteri condivisi pubblicamente, in relazione alle disponibilità finanziarie e considerando i fattori inerenti ai bisogni collettivi. È stata assegnata una priorità alla cura dei beni comuni e ai più giovani, cercando di cogliere e sostenere la loro voglia di restare in questo paese e valorizzando l'impegno che dedicano sempre più al volontariato locale, ben sapendo che nulla è immutabile nel tempo e che i cambiamenti non mortificano l'impegno di chi ha scelto prima di noi, ma sono necessari per coloro che verranno dopo di noi. Parco della Resistenza. Sulle basi degli esiti del percorso Spazi Infestati, che ha visto coinvolti diverse associazioni giovanili e singoli cittadini, e del percorso C'era una svolta, dedicato all'ascolto dei bambini e dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie, l'amministrazione ha redatto uno specifico progetto definito e valutato tecnicamente dagli uffici preposti. Le scelte condivise sono state l'inserimento dello sgambatoio proposta da bambini e ragazzi, l'installazione della struttura fissa ad uso cucina per le feste estive proposta dai più giovani, il miglioramento delle condizioni di sicurezza generali richieste da bambini, ragazzi e adulti. Specificatamente per quest'ultimo aspetto, l'amministrazione ha deciso di sistemare il verde sia arbusti che alberi, eliminare le barriere architettoniche, recintare con chiusura notturna temporizzata, installare nuove basi antitrauma per i giochi per i bimbi e mantenere la fontanella già presente vicino all'ingresso. In merito allo sgambatoio per i cani, si tratta sia di una richiesta avanzata dai più piccoli che una previsione del programma di questa amministrazione. Questo tipo di area dedicata è presente nei parchi pubblici di molti paesi limitrofi, ad esempio a Carpi, a Rubiera, a Correggio, dove risulta già evidente il beneficio in termini di presidio sociale degli spazi comuni. Consente la sorveglianza dei luoghi da parte di coloro che, portando l'animale allo sgambatoio, frequentano il parco stesso. In merito alla cucina fissa, la struttura in legno, posizionata a fianco della tribuna, consente agli utilizzatori, volontari di associazioni locali, di lavorare efficacemente in sicurezza. Gli impianti di acqua, luce, gas sono posizionati a regola d'arte, niente di provvisorio. Due aspetti rilevanti, dato il numero sempre maggiore dei fruitori, locali ed extralocali, di iniziative come la Festa della Birra di Novi, l'Aia Fall Festival del Coro delle Mondine. Le associazioni hanno pagato la struttura e il Comune gli allacciamenti definitivi, così come concordato in esito al percorso partecipativo. Parco Baleno. Il nuovo parco, in corso di realizzazione sull'area di sedime delle ex scuole di Viale 22 Aprile, è stato fortemente voluto dall'amministrazione attraverso una richiesta al commissario delegato per la ricostruzione e ottenendo la dotazione economica necessaria alla sua realizzazione. Oltre ai fondi commissariali, sono state ricevute ulteriori donazioni da parte di privati. I bambini delle scuole primarie e secondarie hanno coprogettato il parco. Le idee elaborate dai più piccoli sono state presentate in diversi incontri pubblici, nell'ambito dei quali anche i singoli cittadini hanno potuto suggerire ulteriori proposte o fare valutazioni. L'insieme dei contributi raccolti sono stati approfonditi da un tecnico incaricato che ha poi redatto il progetto definitivo ed esecutivo. Il nome è stato scelto con votazione da parte di centinaia di partecipanti al primo picnic in piazza, maggio 2014. Altro, non è intenzione di questa amministrazione recintare il piccolo spazio verde adiacente il centro sportivo del capoluogo, in quanto la dimensione ridotta dell'area consente agli accompagnatori dei bimbi la vigilanza e il presidio in sicurezza. E questa è stata la risposta che abbiamo mandato alla signora. Poi vi leggo la parte che riguarda invece la parte dell'interpello: se il posizionamento in modo stabile della cucina o di altri futuri fabbricati all'interno del parco sia conforme alla destinazione dello stesso rispetto alle prescrizioni del nostro piano regolatore e ai vincoli architettonici e paesaggistici dei nostri regolamenti edilizi. Con riferimento all'interpellanza di cui all'oggetto, al terzo punto si relaziona quanto segue. L'area è in oggetto e qualificata come zona omogenea per attrezzature pubbliche, zone a verde pubblico e aree attrezzate per lo svago e lo sport G1 nel piano regolatore. Dalla lettura delle norme si evince che è possibile realizzare piccole strutture a servizio delle attività ricreative che si potranno svolgere nel parco. Si riporta il testo della norma. Articolo 33. Zone a verde pubblico e aree attrezzate per lo svago e lo sport. Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione, integrazione e formazione di parchi e giardini di uso pubblico e di aree attrezzate per lo svago e lo sport. Si distinguono in zone a verde e zone sportive e vengono individuate da apposita e distinta simbologia nelle tavole del piano. Nelle suddette zone sono ammesse attrezzature per la sosta e il gioco, piccole attrezzature di servizio e di ristoro, fisse o temporanee, e nel caso di aree di verde attrezzato ricavato nell'ambito di comparti a intervento unitario eventuali piccoli edifici da destinarsi ad usi condominiali. L'intervento è soggetto ai seguenti indici e parametri: utilizzazione fondiario 0,05 metro quadro, zona verde pubblica, attrezzature sportive, comprendenti impianti pavimentati, coperti e scoperti, edifici di servizio e per piccole attrezzature di ristoro, spogliatoi, depositi e similari. Zona destinata a verde pubblica, attrezzature sportive nell'ambito del comparto C2 Novi Sud. Parcheggi indicati nel progetto esecutivo in relazione agli usi e altezza massima non superiore a metri lineari 10 con esclusione per edifici pubblici o di uso pubblico di tipo specialistico come le palestre. L'area di cui si tratta non è soggetta a vincoli architettonici e paesaggistici. Questa è la risposta all'interpellanza. Io aggiungo un'altra cosa che poi vi verrà distribuito. Noi, dopo che abbiamo mandato alla signora la risposta, la signora ha inviato un'ulteriore lettera di replica dove ha manifestato la sua opinione, assolutamente legittime, e non ha fatto richieste specifiche, ma solamente domande generiche che trovano assolutamente risposta attraverso i siti sia del Comune che della Regione. Quindi l'amministrazione non risponderà ulteriormente, perché riteniamo che la risposta che abbiamo dato, per quanto concerne diciamo il merito delle cose richieste, sia stata data. Le opinioni sono tutte legittime e non meritano risposte specifiche, perché rimangono legittime opinioni. Tutto il resto, prima della fine, la signora ha chiesto di consegnarlo, io ho aspettato il primo consiglio utile, vi do la sua replica, dopodiché per noi la vicenda si chiude qua. Tutti gli strumenti che ha questa signora, come tutti i cittadini, sono a disposizione di tutti, che sono i siti, che sono tutto quello che concerne, e anche la relazione, credo, con i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, se la signora si vuole relazionare per avere ulteriori chiarimenti. Ecco, però come amministrazione crediamo di avere risposto per quanto richiesto.
Prima di passare la parola all'interpellante, se qualche consigliere chiede la parola. Prego, Ferraresi.
Solo un chiarimento che specifica una cosa della lettera di risposta alla signora. Come è stata firmata? Cioè come giunta, come sindaco? Scusi, grazie.
Sì.
Prego, Fabri.
Allora, io vorrei usare il mio intervento per leggere quella che invece è stata la nostra risposta, perché la signora ha richiesto all'intero Consiglio Comunale di esprimersi. Poteva forse, secondo me, intendere, o perlomeno abbiamo pensato, che forse cercasse anche una risposta che coinvolgesse l'intero Consiglio Comunale. In ogni caso, leggevo, volevo magari mettere agli atti quella che è anche stata la nostra risposta. Gentile signora Marisa Cavazzoli, in riferimento alla sua lettera del 29 luglio 2016, inviata ai consiglieri, capigruppo, assessori e sindaco, le rispondiamo a nome dei consiglieri dei gruppi di minoranza. L'esigenza di riqualificare il parco della Resistenza era certamente una necessità più sentita dai cittadini del nostro capoluogo. Da tempo era richiesta a gran voce da molti di noi, ed anche i gruppi di minoranza hanno nel tempo presentato atti in consiglio per denunciarne le mancanze e richiederne la sistemazione. Risulta pertanto facile capire come questo sia diventato uno dei temi principali nel corso degli incontri all'interno del percorso partecipativo Fatti il Centro Tuo, ed è una delle criticità indicata tra i punti principali nel documento di sintesi prodotto alla fine degli incontri. Il parco doveva anche rispondere all'esigenza manifestata di essere un punto centrale di aggregazione. Pertanto il facilitatore regionale, assieme a diverse associazioni e cittadini, ha coordinato e promosso un progetto specifico denominato Spazi Infestati, che si proponeva di creare delle strutture di supporto alla realizzazione di eventi nei tre centri di Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Per quanto allora di nostra conoscenza, questa proposta di servizi prevedeva la sola realizzazione delle predisposizioni delle utenze e una piattaforma per la successiva installazione di una cucina rimovibile, progetto che fu organizzato in rete con Terre d'Argine e parzialmente preso in carico dalla Giunta Comunale con delibera 13 del 2 marzo 2015. Questo in breve è stato il percorso di partecipazione fatto prima della realizzazione del progetto. Le segnalo inoltre che nell'intera fase di partecipazione tutti i consiglieri comunali hanno potuto partecipare solo in qualità di uditori, fermo restando che il documento finale approvato conteneva comunque solo indicazioni e criteri generali. In merito al progetto esecutivo di riqualificazione del parco, è invece stato assunto con delibera 121 del 2 marzo 2015 e di relativo costo iniziale di euro 153.000, si è poi ampliato ad euro 180.000. Questo perché la signora chiedeva anche informazioni economiche. L'importo relativo alla riqualificazione del parco proviene dalle risorse del bilancio comunale, di cui la maggior parte dalla disponibilità dell'avanzo libero e dagli incassi per ogni ricostruzione, oltre ad altre voci minori. Dopo questa breve premessa, che potrà approfondire i documenti che le trasmettiamo in allegato, veniamo ora alle criticità da lei sollevate. Già nei primi giorni di febbraio 2016 il gruppo consiliare Progetto Comune era uscito con un volantino pubblico in cui si evidenziava gli aspetti positivi e negativi di questo intervento. In particolare si soffermava sull'inopportunità di occupare una parte del parco pubblico con lo sgambatoio dei cani e indicava perfino una soluzione alternativa qualora lo stesso dovesse essere comunque realizzato a tutti i costi. Scusate. In ogni caso, per noi, non nel centro del paese. Si criticava inoltre la posizione della cucina vicino alla tribuna, in posizione troppo visibile, fermo restando che solo in seguito abbiamo avuto conferma che la stessa sarebbe stata una struttura fissa, mentre nella fase esecutiva del progetto spazi infestati si dovevano finanziare la piazzola e le infrastrutture. Sarà nostra cura verificare la conformità di tale opera alle normative vigenti, da cui la domanda che abbiamo fatto. Critiche simili sono inoltre state mosse nello stesso periodo anche da un'altra associazione locale. Un cenno sulla mancanza d'ombre vicino ai giochi dei bimbi: si tratta di un male antico di questo parco che si poteva e si potrà facilmente risolvere. Crediamo che inserire alcune nuove piante in un parco sia cosa possibile e auspicabile, anche visto l'importante riduzione di verde già avvenuta. Veniamo ora all'aspetto che ci coinvolge direttamente in qualità di membri del Consiglio Comunale. Siamo stati tra i promotori del percorso di partecipazione sulla ricostruzione, richiedendolo per primi anche tramite un ordine del giorno presentato in data 4 aprile 2013. Abbiamo creduto fin da subito che la diffusa distruzione subita dal nostro comune obbligasse a rivedere in modo complessivo la sua ricostruzione e per questo coinvolgesse tutti. Pur nelle nostre differenze rispetto alle interpretazioni fatte dalla Giunta sulle indicazioni uscite dal percorso fatti il centro tuo, era comunque consuetudine che tutti i progetti, anche se dipendenti dalle sole delibere di Giunta, in quanto organo esecutivo, passassero almeno nelle commissioni consiliari. Era prassi, dico. Dopo l'esperienza del terremoto e la scelta condivisa da tutti i gruppi consiliari di iniziare il percorso di partecipazione, era diventata una modalità di confronto sui progetti in divenire, anche se ne permetteva la visione e la possibilità di esprimere delle osservazioni alla minoranza consiliare, anche sui progetti non legati agli atti del Consiglio, quindi non tutti erano per forza atti che sarebbero poi stati votati. Non pensiamo che sia stata una procedura soddisfacente, poiché concentrata in un unico incontro, puramente consultiva e pertanto senza vincoli esecutivi, ma almeno rispettosa del nostro ruolo e della nostra forte rappresentanza politica. Solo su questo progetto non si è mantenuta questa forma di rispetto ai gruppi di minoranza consiliare e solo sulla riqualificazione del parco della Resistenza la Giunta si è assunta l'arroganza di decidere da sola e quindi di amministrare da sola. Quindi questa è stata la nostra posizione rispetto a quanto richiesto dalla signora.
Quindi, dopo la lettura, mi viene da dire che... sì, se qualcuno intende prendere la parola, se no ripasso la parola all'interpellante per ritenersi sì o no soddisfatto della nostra risposta. Sì, quella di prima era una domanda. Ok, perfetto. Prego.
È più un'altra domanda barra riflessione, nel senso che firmando amministrazione si intende anche il consiglio oppure... Ok, giusto per capire perché... Cioè, c'è stato qualcuno
assolutamente,
che ha...
l'amministrazione intesa come la giunta, insomma, quindi non quantomeno il gruppo di maggioranza, ma non tutto il consiglio comunale, no, assolutamente. Scusate, dopo vi do a tutti la copia dell'ulteriore e poi dopo domani mi sono dimenticata di fare le fotocopie della nostra lettera, ma ve la do domani, ve la mando, perché credevo di averle fatte, ma non le ho fatte.
Quindi, a questo punto rispondiamo alla domanda sull'interpellanza. Ma diciamo che sul punto che mi premeva di più, cioè sulla coerenza rispetto al piano regolatore, prendo atto e sono soddisfatto che sia stata fatta un'opera, come presumo, fosse nella legalità. E sui chiarimenti penso che, diciamo, la signora forse si aspettasse, perlomeno noi abbiamo tentato di dare risposte più puntuali rispetto a quelle che ha dato l'amministrazione, quindi ovviamente si aspettava motivazioni concrete, ecco, al di là del fatto che comunque condividiamo che il percorso di partecipazione è stato uno strumento utile che abbiamo proposto anche noi, però diciamo dava indicazioni che probabilmente potevano essere indirizzate anche su soluzioni diverse. Quindi mi ritengo parzialmente soddisfatto per l'ultimo punto, non sul primo, perché secondo me comunque la signora si aspettava e noi abbiamo fatto per quanto possibile una risposta più puntuale sulle cose che aveva richiesto.
Bene, ringrazio. Quindi passiamo al punto numero 2. Interpellanza di Boldrin Davide, Democrazia Cristiana Novese, relativa a dopo scuola upprendo a Rovereto sulla Secchia. Prego, Boldrin vuole dare lettura?
Certo.
Prego.
Comunque si dice apprendo, perché apprendo con la U in inglese. Il sottoscritto Davide Boldrin, consigliere comunale, interpella. Nel comunicato stampa numero 596-62-2016 dell'Unione Terre d'Argine è scritto ciò. Il nuovo servizio specificamente rivolto a bambini e ragazzi del territorio nuovi di Modena verrà avviato da lunedì 17 ottobre presso una nuova sede ubicata all'interno delle scuole di Rovereto, tutti i lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.45. L'organizzazione prevede due diversi turni di 2 ore ciascuno, riferito al nuovo centro educativo Apprendo di Rovereto sulla Secchia. Corrisponde il vero che i turni saranno lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 16.45 e 18.45? Se così fosse, mio parere è inutile e disagiante per chi vorrebbe usufruire dello stesso, limitato. Quanti alunni potranno essere ammessi nei turni se confermati? Ad oggi, 4 ottobre 2016, preciso per la data del protocollo di questo atto, negli albi pretori del Comune di Novi di Modena e dell'Unione Terre d'Argine non ho trovato nessun atto che riguardi lo svolgimento di assegnazione di un eventuale bando. Ho dormito io. Se così fosse, l'interpellante richiede comunque, a corredo della risposta rappresente, tutte le pratiche in formato cartaceo via mail, con criteri di assegnazione, compensi, costi vari, eccetera. Sono state valutate alternative già presenti a Rovereto che offrono lo stesso servizio, magari dalle 14 alle 19, tutti i giorni scolastici, valutando la possibilità di una convenzione economica, ad esempio in parrocchia, o se forse pensato di fare concorrenza per via roba da preti, come ad esempio le ipotetiche manifestazioni di antipatia alla scuola materna della parrocchia di Novi di Modena, la quale pare garantisca un servizio estremamente più attento e elastico in confronto alla materna pubblica. Si prega di inserire la presente il primo consiglio comunale utile. Grazie.
Non aggiunge altro, do la parola all'assessore Marina Rossi per la risposta.
In riferimento alla sua interpellanza del consiglio comunale relativa al dopo scuola apprendo a Rovereto sulla Secchia, di cui protocollo comune di Novi di Modena numero 13.042/2016 del 4/10/2016, siamo a rimarcare che buona parte delle sue richieste trova già ampio e puntuale riscontro nella risposta fornita a lei e da allora prefetto dottor Michele Di Bari da parte dell'assessore di istruzione dell'Unione Terre d'Argine, dottoressa Paola Guerzoni, con protocollo numero 37.130/2016 del 2/8/2016, come formare replica ad una sua mail inviata il 17 luglio scorso ad una serie di amministratori dell'Unione e dei Comuni di Carpi, al prefetto stesso e a Don Massimo Dotti, legale rappresentante di Effata Onlus, organizzazione che gestisce il centro bambini per ragazzi, il centro per bambini e ragazzi DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. Per quanto riguarda in particolare le ultime due domande della sua interpellanza, verranno quindi in questa sede riproposti gli stessi dati, informazioni ed argomenti già comunicatole in quell'occasione e che non ha inteso tenere in considerazione. Prima premessa. In primo luogo è importante evidenziare che dalla sua nascita 2006 l'Unione Terre d'Argine eroga un contributo per sostenere organizzazioni accreditate e specializzate che effettuano interventi extrascolastici in grado di favorire e migliorare i processi dell'apprendimento di bambini e ragazzi con disturbi specifici di apprendimento, ovvero DSA. In stretto raccordo con le istituzioni scolastiche e il sistema sanitario. Il soggetto destinatario del contributo viene selezionato ogni 3 anni tramite avviso pubblico aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti necessari, professionali, tecnici e organizzativi. Dal 2014 fino al 2017 tale contributo è stato e sarà erogato all'associazione Fata Onlus, che attraverso il centro specializzato Apprendo offre sostegno allo studio a oltre 120 ragazzi frequentanti di norma le scuole primarie e secondarie di primo grado con DSA. Qui è importante una prima specificazione rispetto ad una sua erronea valutazione nella citata interpellanza. Il centro Apprendo, attivo dal 2004, non è un doposcuola, ma un centro specializzato rivolto espressamente a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento, certificati, aggiungo, di tutto il territorio dell'Unione. Ha come obiettivo principale il fornire un metodo di studio efficace basato sullo stile dell'apprendimento di ciascun alunno attraverso lo svolgimento quotidiano dei compiti scolastici con l'uso di strumenti adeguati per favorire lo sviluppo dell'autonomia nello studio. In particolare vengono utilizzati metodi e strumenti efficaci al trattamento del disturbo, strumenti compensativi e dispensativi. E ogni ragazzo può usufruire di strumentazioni informatiche con diversi programmi didattici e compensativi, nella consapevolezza che sia necessario avere sempre a disposizione le più moderne tecnologie per venire incontro alle reali difficoltà degli utenti. Il centro usufruisce di oltre 140 programmi sempre aggiornati, distribuiti su circa 50 computer. Pur avendo costi altissimi di gestione, di formazione e di aggiornamento, questo specifico servizio si basa sulla convenzione della necessità di avere sempre a disposizione le più moderne tecnologie per venire incontro alle reali difficoltà degli utenti che vengono direttamente forniti a loro stessi. Solo a titolo esemplificativo, ogni postazione informatica, oltre ad avere una connessione internet, scanner e collegamento in rete stampante, possiede software specialistici come GECO, Carlo Mobile, Proepico, eccetera. Sperimentati come molto utili al concreto apprendimento dei bambini e ragazzi. Ma la cosa più importante è che i software sono sempre aggiornati, al pari delle novità dell'innovazione tecnologica dello sviluppo dell'informatica grazie alla partnership tecnica, professionale e tecnologica del Centro Apprendo, con la cooperativa Anastasis di Bologna, impresa leader e all'avanguardia per lo sviluppo e la sperimentazione degli apprendimenti per bambini e ragazzi con DSA. Come anticipato dal 2010 il centro ha accolto mediamente 120 ragazzi all'anno, frequentanti le scuole primarie e secondarie dell'Unione, seguiti da personale specializzato nel rapporto 1 operatore a 3 ragazzi. Apprendo propone non solo attività finalizzate all'acquisizione di un metodo di studio e all'organizzazione del lavoro scolastico, ma anche momenti di socializzazione e di confronto sui vissuti dei ragazzi, con un buon riscontro da parte delle famiglie e ottimi risultati scolastici. Gli operatori interagiscono costantemente con i docenti delle scuole primarie e secondarie dell'Unione, sia in fase di progettazione degli interventi, sia in quella di definizione degli stessi, a livello metodologico e didattico, supportati anche dal servizio di neuropsichiatria infantile. Seconda premessa. Per la stipula di tale convenzione di durata triennale, scadenza 30 agosto 2017, l'Unione ha agito nel rispetto delle normative vigenti e nella massima trasparenza, emanando un avviso pubblico in data 15 maggio 2014, protocollo numero 22.589, con relativi allegati A e B, e approvato con determina 298 del 10 maggio 2014. Le offerte prevenute pervenute presso l'ufficio protocollo nei termini indicati dal bando sono state valutate da una commissione nominata con determina 479 del 10 luglio 2014, che ne ha redatto il verbale di valutazione protocollo 34.485 del 29 luglio 2014, disponibile agli atti e allegato. La specifica assegnazione del contributo è poi avvenuta con determina 686 del 2014 e 722 del 2015, mentre in corso di redazione quella del 2016. Tutti gli atti sono stati pubblicati all'albo pretorio e sul sito dell'Unione Terre d'Argine e si allegano alla presente. Come erroneamente segnalato da lei al prefetto dottor Michele Di Bari, non si tratta quindi di una gara per l'affidamento di un servizio, ma bensì, come già rimarcato, di un sostegno economico a servizi extrascolastici rivolti a bambini e ragazzi con DSA rispondenti a criteri di legalità, legittimità, qualità, trasparenza, efficacia ed efficienza. Terza premessa, anche nel prossimo futuro rimane l'intenzione dell'Unione di sostenere iniziative extrascolastiche specifiche per gli alunni con DSA attraverso avvisi pubblici, conformi alle normative inerenti la trasparenza e l'anticorruzione, a cui potranno partecipare tutte le organizzazioni interessate. Dal Comune di Novi di Modena alcuni mesi fa, febbraio 2016, è pervenuta la richiesta di attivare nel proprio territorio, dall'anno scolastico 16-17, cioè quello in corso, un servizio pomeridiano di supporto per favorire l'acquisizione di autonomia nello studio, analogo a quelli già presenti nei territori. Carpi presso il centro Hip Hop di via Curta Santa Chiara, Soliera Campogagliano presso e all'interno delle scuole, servizio che in questo momento per le ragioni sopra riportate è già gestito da Effata Onlus. Sono infatti oltre 40 i bambini ragazzi residenti nel comune di Novi di Modena con disturbi specifici dell'apprendimento. Il settore istruzione ha quindi chiesto legittimamente all'istituzione scolastica e l'organizzazione assegnataria del contributo la disponibilità di estendere anche nel territorio di Novi di Modena per l'anno scolastico 16-17 e fino alla fine convenzione in essere, ipotizzando l'inizio entro la seconda metà di ottobre per accogliere circa una decina di bambini e ragazzi. L'intervento con le stesse modalità già utilizzate, rapporto educatori-bambini, disponibilità di strumenti dispensativi e compensativi e software dedicati, protocolli con scuola e ASL, per il resto del territorio dell'Unione. Rimarchiamo che tali interventi, per la loro altissima qualità, riscontrano grande soddisfazione da parte dei ragazzi e delle famiglie e che, nonostante il servizio per le famiglie sia oneroso, 125 euro al mese per un totale di 22 ore al mese di frequenza, articolatesi su due pomeriggi alla settimana bambino o ragazzo, vi sono ad oggi liste d'attesa di bambini e ragazzi che vorrebbero usufruire di questo servizio ed in particolare per il centro apprendo di Carpi oltre 40 bambini in attesa, per Campogagliano 2 e per Soliera 7. Quarta premessa, in un recente incontro luglio 2016 con il parroco di Rovereto, don Andrea Zuarri, a fronte della richiesta dell'amministrazione di un maggior sostegno economico del doposcuola già in essere a Rovereto, questo aspetto, estensione del servizio per DSA sul territorio di Novi, è stato trasparentemente esplicitato. Si specifica che al momento attuale la parrocchia di Rovereto beneficia già di un contributo pluriennale da parte del Comune di Novi di Modena, settore politiche giovanile, per l'organizzazione del citato doposcuola pomeridiano. È stato espressamente esplicitato dal parroco che, qualora l'amministrazione confermi la volontà e verifichi le compatibilità di bilancio per sostenere economicamente interventi in orario pomeridiano per favorire l'apprendimento di alunni con DSA, che questo non è comunque competenza dei comuni dell'Unione, ma che l'Unione svolge ugualmente, è volta scaduta la convenzione in essere. La parrocchia avrà, una volta scaduta la convenzione, la parrocchia avrà la libera facoltà, da sola o in rete, di partecipare al nuovo avviso pubblico, che sarà pubblico e trasparente, come tutti quelli sempre emessi per l'assegnazione di un contributo da parte dell'Unione per il citato progetto. È stato espressamente esplicitato al parroco che potrà eventualmente beneficiare, previa verifica delle compatibilità economiche, organizzative e di bilancio delle amministrazioni di comune e unione e dei progetti di inclusione messi effettivamente in atto durante il citato doposcuola già attivo e finanziato, di ulteriori risorse in caso di specifici interventi in favore di ragazzi e bambini in carico ai servizi sociali. Come già ricordato, tutte queste legittime informazioni sono state direttamente fornite al parroco anche in virtù della formale e sostanziale apprezzamento dell'amministrazione di Novi e dell'Unione al servizio del doposcuola in essere, da lei più volte citato anche nell'interpellanza e nella sua valenza educativa e ricreativa. Si sono oggettivamente compresi. Non si sono oggettivamente compresi i toni della sua mail dello scorso luglio 2016. Non si capisce il senso della ventilata o minaccia di guerra, mediatico o meno. Non si comprende nemmeno la segnalazione inviata alla prefettura su un'ipotizzata gara con già il vincitore in merito al servizio dei DSA, perché non corrisponde a verità e rischia di essere un'ingiustificata e inutile indebita pressione senza alcun tipo di fondamento né tecnico né politico né formale né sostanziale. Non si comprende altresì il senso sostanziale dell'odierna citata interpellanza, se non per ragioni di bassa politica, in quanto non si intendeva né si intende di fare concorrenza al doposcuola gestito dalla parrocchia e finanziato dal comune, ma offrire un servizio diverso, specializzato e di qualità espressamente finalizzato a migliorare gli apprendimenti per alunni con DSA anche nel territorio di Novi di Modena. Venendo al dunque, comunque alle sue specifiche domande, fatto salvo quanto premesso perché parte sostanziale e significativa delle successive puntuali risposte, siamo a evidenziare che corrisponde al vero che si ipotizzava l'avvio del servizio pomeridiano gestito dai FATA per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti a Novi, presso le scuole di Rovereto sulla Secchia, da lunedì 17 ottobre con due turni, il lunedì e il mercoledì dalle 2:15 alle 4:15 e dalle 4:15 alle 18:45, con l'ipotesi di accogliere 7-8 studenti residenti nel territorio. Tuttavia il servizio sarà attivato al momento del raggiungimento minimo degli iscritti, come accade per tutti gli altri servizi dell'Unione. Pur spiacenti dell'evolversi dei fatti, occorre fare un'analisi approfondita di alcuni punti salienti al vaglio attualmente dell'amministrazione. La proposta di attivazione di un servizio già presente su altri territori è stata, a nostro avviso, strumentalizzata. Non si trattava di una proposta contro qualcosa o qualcuno, ma in affiancamento, in aggiunta, un ulteriore servizio qualificante per ampliare il forse già significativo insieme di servizi educativi e scolastici offerti sul territorio. In allegato tutti gli atti relativi facilmente ritrovabili sul sito dell'Unione. Le richieste specifiche, criteri di assegnazione, entità del contributo e non compensi, in quanto non si tratta né di incarichi né di servizi gestiti direttamente o in appalto, sono già state trattate ampiamente nelle due prime premesse. Per semplificare l'analisi degli atti amministrativi, da cui per motivi di trasparenza e legalità non si può prescindere, ma che spesse volte è impegnativa, si può sintetizzare che l'Unione eroga ogni anno un contributo di 55.000 euro per un totale di bambini e ragazzi accolti nei 300 apprendo dell'Unione di almeno 120 utenti. Con semplici proporzioni matematiche è ricavabile il costo ipotizzato per 7-8 ragazzi residenti a Novi. Concludiamo con forse la più significativa e certamente esplicativa dei reali obiettivi in campo nelle sue domande. Sulla concorrenza immaginata al doposcuola della parrocchia di Rovereto si è già risposto nella quarta premessa punto 1. Il doposcuola in atto è finanziato dal comune e ha funzioni educative, aggregative e sociali e vorrebbe essere rivolto a tutti i bambini e ragazzi residenti che ne manifestano il desiderio e la necessità. Il centro apprendo era invece espressamente finalizzato al recupero motivazionale e al successo scolastico e formativo e all'apprendimento di bambini e ragazzi residenti con DSA, con obiettivi, metodi, professionalità e strumenti estremamente differenti. È vero che probabilmente, come evidenziato dallo stesso parroco di Rovereto, nell'ultimo anno si è inserita nel doposcuola della parrocchia una figura con competenze specifiche, psicologa dotata di partita IVA. Essa supporta, previo compenso a lei direttamente elargito dalle famiglie in base a tempi e modi della prestazione effettuata, i ragazzi con DSA iscritti al doposcuola stesso, ma questo particolare particolaristico servizio per DSA presso la parrocchia di Rovereto non è quello centrale né quello convenzionato con l'amministrazione. Per ammissione dello stesso parroco è costruito da un'immagine e somiglianza proprio del centro hip hop Apprendo di Carpi. Accoglie un numero limitato di ragazzi con DSA e non la totalità di quelli residenti. Per ragioni normative e amministrative non può essere sostenuto dall'Unione a fronte di una vigente convenzione triennale di attribuzione di un contributo al Fata Onlus e al centro Apprendo, già esplicitato sopra. È basato su aspetti volontaristici e privatistici di assoluta discrezionalità, esempio scelta del professionista, performance effettuata, tariffa, eccetera, che non sono ammissibili dal punto di vista della gestione delle risorse pubbliche. Non è nei fatti comparabile con i servizi che si voleva attivare sul territorio, quanto a esperienza, professionalità degli operatori, strumentazione tecnica e informatica di supporto, software e programmi dedicati, rete territoriale, monitoraggio e valutazione degli apprendimenti e relativa efficacia dell'intervento. È assolutamente ingiustificata e particolarmente grave quindi l'affermazione che lei ha riportato nell'interpellanza. Quanto alla reale relazione con tutte le scuole di infanzia private, ho perso un pezzo.
L'Unione delle Terre d'Argine interviene concretamente. L'Unione delle Terre d'Argine interviene concretamente.
Però dopo mi manca la sesta. Quanto alla reale relazione con tutte le scuole di infanzia private, l'Unione Terre d'Argine interviene concretamente con una specifica convenzione a sostegno di tutte le 11 scuole paritarie autonome del territorio, che hanno nel complesso 32 sezioni, la maggioranza delle quali sono appunto parrocchiali di ispirazione cattolica. La convenzione definisce criteri per l'accoglienza dei bambini e la vigilanza igienico-sanitaria, norma la partecipazione dei genitori alla gestione della scuola e al trattamento dei dipendenti, i servizi per l'accesso e la frequenza ed il ruolo. Grazie, perché mi si è. Sì, perché mi si è. Il ruolo dei coordinamenti pedagogici, la formazione del personale e la continuità educativa e didattica, garantendo l'accesso a contributi dell'Unione da parte delle scuole firmatarie. 15.000 euro a sezione, a 9 esattamente 30 perché abbiamo due sezioni. E ad altri importanti e concreti sostegni da parte dell'ente locale, quali sono a titolo esemplificativo il supporto per l'inserimento di bambini con disabilità, l'offerta formativa per il sistema integrato delle scuole d'infanzia. Tale sostegno importante riguarda e ha riguardato anche la scuola d'infanzia di Novi. Nello specifico, se qualcosa si è verificato in questo territorio, non sono state ipotetiche manifestazioni di antipatia, ma formali inadempimenti riscontrati, quanto ad esempio all'età dei bambini accolti, a problematiche strutturali di sicurezza, ad aspetti necessari sul piano normativo, quali quelli assicurativi, che sono stati gestiti nel rispetto delle norme, nella legalità e nell'attenzione alle relazioni e fortunatamente ora risolte. Quanto alla generica opposizione ai preti, ricordo in secondo luogo che anche il gestore del centro App Apprendo e Fata Onlus è organizzazione di ispirazione e costituzione cattolica fortemente legata al mondo privato e parrocchiale, ma usufruisce di un contributo pubblico in virtù della propria competenza, professionalità, esperienza e in qualità di un servizio pomeridiano per ragazzi con DSA. Quanto infine per il citato servizio apprendo che non è un dopo scuola e a questo nostro avviso costituisce un valore aggiunto alla qualità dei servizi offerti alle famiglie. La relativa strumentalizzazione politica non fa altro che danneggiare i nostri cittadini e soprattutto i nostri bambini e ragazzi. Riteniamo inopportuni i toni utilizzati per far chiarezza su questa vicenda. Comprendiamo che sia un dovere dell'opposizione chiedere chiarimenti e spiegazioni, ma il modo e il metodo con cui è stata affrontata questa vicenda sono del tutto contestabili. Riteniamo che il Consiglio Comunale sia la sede opportuna per chiedere informazioni e chiarimenti sui servizi che l'amministrazione offre, ma è palese la necessità da parte del consigliere Boldrin di utilizzare sempre costantemente un lessico fuori luogo e di poco spessore, con l'obiettivo e la tendenza a sminuire tutto ciò che è istituzione. Le dichiarazioni lette sul web per portare all'attenzione del lettore questa interpellanza denigrano non tanto l'assessore come auspicato dall'autore, ma il ruolo che essa ricopre. Auspichiamo in futuro un comportamento diverso e rispettoso di chi rappresenta le istituzioni, soprattutto da chi come noi, compresa questa giunta, è stato eletto per rappresentare i cittadini del proprio territorio. Abbiamo il dovere di insegnare il valore del bene comune e di tutto ciò che ruota attorno ad esso, trasmettendo correttezza, rispetto ed educazione.
La risposta è stata molto complessa e esaustiva. Ringrazio l'assessore e chiedo ai consiglieri se intendono intervenire in questo discorso, se no do la parola a Boldrin per la replica, che vedo già pronto.
Ah, come sono pronto. Allora, alcune precisazioni, assessore, visto che la parte finale della democrazia, del rispetto delle istituzioni. Il rispetto delle istituzioni vuole che l'assessore al bilancio sia presente di tutti gli assessori. Non l'assessore, quando si discute il bilancio, gli assessori della giunta devono esserci. Sappiamo dov'era, quindi mi sono permesso la battuta ed è fuori dal contesto del Consiglio Comunale, punto. In cui avrei voluto affrontare questo argomento. Questo argomento, visto che lei dice ha bisogno di, certo, è un mio stile, piace anche. A tal proposito le faccio notare, visto che è stata molto prolissa nella sua risposta, che la lettera, lei ha parlato della mia missiva al prefetto, benissimo. È bene sapere, dunque, che l'idea del servizio apprendo è nata dopo un colloquio fatto dall'assessore Giulio Olivetti e l'assessore Maria Rossi, quando il parroco di Rovereto, su suggerimento del consigliere Boldrin, ha detto, visto che l'esigenza è nata del servizio di SA dell'utenza del doposcuola, ha consigliato al parroco, parla con l'amministrazione comunale. Non saranno così ottusi da non tenere in considerazione una realtà che è nata da sé. Ok? Guarda caso, qualche mese dopo, abbiamo saputo che insomma è nato questo servizio. Bene, tutto lecito, perfetto. Resta il fatto che manca che le mie osservazioni non nascono per una volontà polemica e basta, ma perché un servizio e soprattutto chiesto dai cittadini che usufruiscono del dopo scuola, la prova è che il 21 settembre alla presentazione dell'apprendo in servizio di SA c'erano solo 4 persone e mi pare di capire che ancora non è partito e che i genitori che hanno i figli così vorrebbero continuare lì. Va bene, è tutto in regola, sono d'accordo con voi. Però non si è tenuto conto della volontà popolare, sono convinto che una soluzione si poteva trovare. Per quanto riguarda la mia lettera del prefetto, c'è sempre quella che si presenta a me. Allora sono io quello che c'è con i preti. Il presidente, Don Massimo Dotti, mi ha telefonato. Perché hai segnalato il prefetto? Perché vincete sempre voi. Vincete sempre voi. Non si presenta nessun altro. Benissimo. Il prefetto mi ha risposto così. Ok? Quindi, lei, già il fatto che voi mi abbiate presentato una risposta così prolissa, permettetemi, vuol dire che siete sulla difensiva, ma non sulla difensiva amministrativa. Fate pure le facce così. Però è evidente che voi avete voluto integrare un servizio, l'avete voluto offrire. Ci sta quello che avete detto, però un servizio c'era già, io sono convinto che una volontà politica poteva trovare una quadra. Va bene così com'è. Vedremo gli sviluppi, quello che si presenterà, quanta gente farà richiesta, quanti preferiranno affidarsi a qualcos'altro. Permettetemi, è solo questo. Pensavo anche che voi fosse un po' intelligenti dal punto di vista politico e che mettesse anche la bandierina su una cosa che c'è già, che è nata per caso. Una cosa che è nata per caso, perché c'era un'esigenza e è stata data una risposta. E voi l'avete scoperto e non lo sapevate neanche, scusate. Perché è questa la sensazione che ho avuto quando mi sono state raccontate le cose. Cioè, ho visto le relazioni, basta. Voi ridete, però evidentemente voi non parlate con le persone. La prova è che alla presentazione 4 persone e gli iscritti non ci sono ancora. A me, io non sono soddisfatto della vostra risposta, troppo prolissa, non mi avete dato i numeri subito come li volevo io, sapete, vedete benissimo quello che volevo sapere, cioè, dite, costa così, eccetera, mi avete dato tutto una cosa che mi leggerò con calma, ma se uno può quantificare quanto viene a costare l'Alvaretto, su via, basta la volontà, non giriamoci attorno, santo cielo. Detto questo, non è... Va bene così, vedremo quello che verrà fuori, vedremo alla fine dell'anno scolastico, vedremo i risultati che ci saranno. Resto dell'idea che una cosa così si poteva fare, il servizio apprendo, almeno, non solo per quello, ma almeno integrarlo tutti i giorni, dare la possibilità a chi è DSA di stare con gli altri ragazzi, di avere, insomma, di usare una modalità diversa. Ok? Ed è inutile che scuotete la testa. Stiamo parlando di... Io prendo spunto da uno che ho visto com'è quell'opera e da uno che era il direttore di una scuola alberghiera che ha creato un'altra scuola, ok? A Budorino e Migliarile. Per cui mi pare più competente il prete di Rovereto che voi su questa cosa qua. Permettetemelo. Alla grande. Perché era presidente di una scuola alberghiera. Su queste cose qui, permettetemi. Lui, gli educatori che ho conosciuto e quant'altro. E mi pare, permettetemi, voi dite quello che volete, che quando voi avete visto che c'era un'opera che non era prettamente comunale, al di là che fosse del prete, avrebbe potuto essere della cooperativa Pinco Pallino, nata per caso, avete voluto offrire servizio, va bene, anche in buona fede, non lo nego, sapete, non lo nego proprio, però non avete tenuto conto di quello che c'è. Vabbè, tanto ho finito, quindi della risposta sono... No, non si preoccupi, rispondo già, così andiamo avanti con i lavori. Della risposta, sì, vagamente soddisfatto perché è molto esaustiva, diciamo così, e potrò avere dei dati. Aspetteremo la fine dell'anno scolastico, vedremo cosa sarà accaduto. Prossimo consiglio ci sarà altra gente. Io sarò fuori, ma farò battaglia lo stesso. Grazie.
Grazie, Boldrin.
Allora io direi di passare a questo punto all'appello, visto i tempi anche un po' sforati rispetto al question time. Do la parola al segretario per l'appello, prego.
Allora, Turci, presente. Barbieri, presente. Benzi, presente. Bulgarelli, presente. Cogato, presente. Gasperi, presente. Malagola, Olivetti, presente. Palermo, sì. Rossi, presente. Traldi, presente. Zenoni, presente. Fabbri, presente. Ferraresi, presente. Boldrin, presente. Non ho sentito.
Una nota di colore, via.
Allora, a questo punto, prima di passare... alla mozione che riguarda l'ordine del giorno, io vado. Cosa succede?
No, io volevo.
Ho perso qualcosa?
Sì, sì, me l'ha ricordato adesso. Prima dell'inizio della seduta, il gruppo centrosinistra Connovi ha presentato una mozione relativa alla mozione già presente. Poi al momento vi verrà distribuita. Ecco, visto che deve essere presentata prima dell'inizio della seduta, ce l'ho.
Beh, sì? Non si sente?
Un intervento tecnico, vi devo chiedere di stare un po'...
Così va bene? Sì. Così va bene. Allora, passiamo alle dimissioni e eventuali surroghe di consiglieri. Surroghe. Sì, è vero, eh. Allora, va,
Vado a leggere le prime dimissioni molto velocemente. Io sottoscritto Fiorentini Mattia, nato a Carpi il 10 settembre 1982, consigliere comunale del comune di Novi di Modena. A seguito delle elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012, surrogato ad altro consigliere comunale con deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 12 febbraio 2015 e consigliere nel Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine nominato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 17 marzo 2016, rilevato che la scelta effettuata si è resa imprescindibile in seguito a gravi motivi personali che hanno colpito la mia vita privata negli ultimi mesi, con la presente comunico le mie dimissioni dal Consiglio Comunale del Comune di Novi di Modena, conseguentemente dal Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine. Ringrazio voi e i colleghi tutti per la collaborazione e il lavoro svolto in questi mesi. Cordiali saluti, Mattia Fiorentini. Io ringrazio qui pubblicamente anche lui per il lavoro svolto. E a questo punto diamo una lettura molto veloce per quanto riguarda la surroga, stralcio un attimo così due righe. È constatato che dal verbale dell'ufficio centrale relativo alle elezioni comunali dell'anno 2012 risulta che il primo candidato non eletto che segue nella graduatoria della stessa lista progetto comune è Grossi Giorgia con cifra individuale di 1134. A questo punto bisogna votare
la surroga.
La surroga. Quindi invito i consiglieri, invito i consiglieri a votare la nomina del nuovo consigliere comunale Giorgia Grossi. Chi è a favore alzi la mano. Direi che all'unanimità io invito la signora Giorgia Grossi a prendere posto nei banchi del Consiglio e la ringrazio pubblicamente di aver accettato. Proseguiamo con la seconda surroga. A seguito delle dimissioni del signor Violi Claudio Alfredo, nato a Torino il 16 gennaio 1956, consigliere comunale del Comune di Novi di Modena, a seguito delle elezioni amministrative del 6-7 maggio 2012, surrogato ad altro consigliere comunale con deliberazione del Consiglio Comunale numero 1 del 23 gennaio 2014, rilevato che la scelta effettuata si è resa imprescindibile in seguito a motivi. Non vengono specificate, ma motivi. Punto. Con la presente comunico le mie dimissioni dal Consiglio Comunale del Comune di Novi di Modena. Ringrazio voi ed i colleghi tutti per la collaborazione e il lavoro svolto in questi mesi e anche io ringrazio lui pubblicamente. Anche in questo caso segue questa surroga a cui do lettura. Anche qui constatato che dal verbale dell'ufficio centrale relativo alle elezioni comunali dell'anno 2012 risulta che il successivo candidato non eletto che segue nella graduatoria della stessa lista Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio è Malavasi Augusto con cifra individuale numero 781. Anche in questo caso invito i consiglieri a votare la surroga del signor Malavasi Augusto. Chi è a favore alzi la mano. Direi l'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto. Prego il signor Malavasi Augusto di accomodarsi ai banchi del Consiglio. Grazie. Sono stata veloce?
Sì.
Bene. Il numero 8, aspetta. Sì. Senza nessuno... perché non è lì, non è in... aspetta. Sì. Allora, invito i consiglieri ad approvare, di passare diciamo in testa il punto numero 8 della convocazione, perché è incompatibile diciamo con la presenza del segretario e di conseguenza è meglio trattarlo che lei non c'è. Ecco, spiegato tutto.
Poi viene dopo,
però in questo caso, in questo punto, lei non deve esserci. Perché l'approvazione, siccome è l'approvazione dello schema di rinnovo di convenzione, ex articolo 30 della legge del decreto legislativo numero 267-2000 e articolo 10 del DPR 465-1997, per la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale fra i comuni di Carpi e Novi di Modena.
Scrive che, dato che riguarda lei, è opportuno che infatti c'è Carpi.
Lo spiega Raffaele.
Sì, spiegano me.
Allora, questo punto riguarda il rinnovo della convenzione della segreteria fra i comuni di Carpi e di Novi, riguarda direttamente la dottoressa Messina, quindi è corretto che la dottoressa Messina non ci sia. Poi successivamente si parlerà di AIMAG, ritornerà la dottoressa Messina e io andrò a cena, ma va bene. Allora, tutti noi siamo convinti e siamo certi che la dottoressa Messina è il segretario convenzionato dei comuni di Carpi e di Novi. Fino al 2014 così era, poi si è continuato ad andare avanti nella convinzione che si potesse andare avanti. In realtà la convenzione di allora prevedeva un atto espresso per rinnovare. Quest'atto non è stato fatto, però la dottoressa Messina ha continuato a fare il segretario di Novi e di Carpi. Si tratta quindi di prendere atto che la convenzione è scaduta nel 2014, che comunque di fatto sono state svolte le funzioni di segretario, e quindi di dare atto con, adesso vado di dico la parola esatta, perché di convalidare le attività fino ad ora svolte fra il comune di Novi ed il comune di Carpi. Analoga convenzione passata in consiglio di Carpi ieri sera ed è stata approvata, perché la convenzione di tutti è che sia il segretario dell'Unione. Nel passaggio di alcuni dirigenti nel 2014 nel comune di Carpi, questa scadenza è scappata, insomma. Abbiamo sentito l'Agenzia dei Segretari, perché ancora esiste ed è l'organo che svolge le funzioni di controllo, ha detto sanate la posizione e così va bene. E la nuova convenzione ha come scadenza indicata luglio del 2017, perché ad allora ci saranno state le elezioni in questo comune, quindi la convenzione decadrebbe comunque. Quindi formalizziamo la continuità di qualcosa che c'è stato e fissiamo quella che è la scadenza formale della convenzione. Questa è la sostanza dell'atto.
Quindi a questo punto ci dovrebbe chiedere se qualche consigliere vuole avere dei chiarimenti maggiori o fare domande. Prego Fabri.
Chiedo conferma, quindi il fatto che la convenzione non fosse in essere non va a toccare diciamo gli atti che sono avvenuti in questo periodo?
No, perché è considerato.
Era nei fatti era reso esplicito che la convenzione ci fosse e tutti i soggetti così si sono sempre comportati. È in pratica una sanatoria. Sì.
Posso aggiungere qualcosa?
Prego. Allora, di fatto è un atto che doveva essere fatto naturalmente nel 2014, praticamente quando è cambiata l'amministrazione del comune di Carpi, quando si è votato a Carpi, e questo è il punto. Allora, l'atto non è stato fatto, è passato inosservato anche all'Agenzia dei Segretari di Roma, perché hanno chiamato dicendo non ci avete mandato l'atto. La cosa non implica nessuna, come dire, non ha conseguenze, perché è retroattiva ed è possibile farla, va in sanatoria, perché i comportamenti Presidenti sono stati coerenti sia nel Comune di Carpi che in quello di Novi per gli atti che sono stati portati avanti dal segretario, per cui questa è una ratifica di quello che è avvenuto con quella scadenza. Ieri sera, come diceva il dottor Cappi, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Carpi, perché è diventato, diciamo, un atto tecnico fatto conto che nel 2014, nel passaggio con la nuova amministrazione di Carpi, non è stato fatto in quel momento quando effettivamente andava fatto, non è che quella cosa lì è passata, sono passate un sacco di nuove dirigenti e quant'altro, però questo non è passato, ma non se ne è accorta neanche l'agenzia dei segretari, e adesso sì, se ne siamo accorti tutti.
Possiamo chiedere se qualcuno vuole intervenire, se no andiamo alla votazione, perché i tempi corrono. Io, signori, chiedo, se qualcuno chiede la parola, lo so, però sì, ho capito, ma siamo un po'...
Va bene, prendiamo atto che è un atto puramente tecnico che va a correggere, diciamo, una... non so come definirla, una cantonata di qualche anno fa.
Bene, allora passiamo alla votazione. Qui c'è anche un'immediata scusa. Bene, allora se nessuno chiede la parola andiamo alla votazione del punto numero 8. Approvazione dello schema di rinnovo di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo numero 267/2000 e articolo 10 DPR 465/1997 per la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale fra i comuni di Carpi e Novi di Modena. Chi è a favore alzi la mano. Direi all'unanimità è stata votata, rivotiamo per l'immediata esecutività, chi è a favore alzi la mano. Anche in questo caso è votata l'unanimità. Allora, a questo punto passiamo, prego un attimo, dobbiamo distribuire, facciamo il cambio di segretari. Intanto che abbiamo un attimo di tempo, sì, scusate. Sì, sì. Allora, intanto che abbiamo un attimo di tempo, chiedevo la formazione, cioè la presentazione e la comunicazione dei capigruppo, se è rimasto tale per progetto comune o è Uniti per Novi, siccome era il signor Violi, volevo chiedere. Per i capigruppo, sì.
Per quanto riguarda il gruppo di Uniti, divento io capogruppo.
Non so se è stato chiesto anche a me, perché si confermo che rimango capogruppo come era prima per progetto comune. Sì.
Visto che siamo ancora in pausa, diciamo così, l'eventuale composizione dei gruppi consigliari in supporto ai mancanti lo tratteremo nel prossimo consiglio comunale, quindi voi dovrete poi passare i nomi agli eventuali supplenti, vero? Ok? Allora, punto numero 3, mozione dei gruppi consigliari progetto comune Democrazia Cristiana Novese e Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio relativa a opposizione netta alla fusione di AIMA Ghinera o in altre società di diritto privato e opposizione netta ad un eventuale aumento della presenza di ERA o di altre società di diritto privato nel capitale di AIMAC oltre la soglia attuale del 25%, ovvero nelle sue controllate o nelle sue collegate. La lettura, prego Ferraresi.
Grazie Presidente. Premesso che...
Posso interromperti solo un attimo?
Allora, sì, c'ha ragione, gliel'avrei dato. In ogni caso adesso, siccome vengono trattati tutti e due, prima diciamo trattiamo quello presentato dall'ordine del giorno, poi lasceremo un attimo di pausa eventualmente, a meno che non la vogliate subito, si può fare anche subito, non lo so. In ogni caso l'avrei lasciata per consultare la...
Così, a prima vista assomiglia molto al nostro.
Sì, sì. Dice, cioè... La loro... esatto, possiamo fare così. Se la dottoressa... Prego. Allora prosegua con la lettura, Ferraresi.
Bella, si è interrotto il proprio gruppo. Ma battuta a parte. Premesso che l'azione della pubblica amministrazione deve essere retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza. Articolo 1 della legge 241 del 1990. E ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, articolo 3 della stessa legge. La Costituzione italiana, all'articolo 97, e l'ordinamento comunitario, Carta di Nizza, confermano e ribadiscono il diritto a una buona amministrazione, che si traduce in diversi criteri che devono essere rispettati da chi amministra risorse altrui: l'imparzialità, la ragionevolezza, la prudenza. L'azione dell'amministrazione deve essere anche espressione del principio democratico e della sovranità popolare. Considerato che, per quanto attiene il principio democratico, in esito ai 4 referendum nazionali che si tennero il 12-13 giugno 2011, gli italiani scelsero di abrogare le norme che obbligavano l'affidamento del servizio idrico a società di diritto privato e le norme che garantivano il profitto sui investimenti nel medesimo settore, esprimendosi quindi a favore della proprietà pubblica dell'acqua e della sua gestione. Non risulta che i sindaci eletti nei comuni soci di AIMAC abbiano preannunciato in campagna elettorale la volontà di fondere AIMAC con l'ERA e non si può quindi sostenere che questa azione sia compresa in alcun mandato popolare. Io sottolineerei che noi abbiamo anche le elezioni fra pochi mesi, quindi a maggior ragione. Per quanto attiene le motivazioni, negli anni intercorsi tra il 2009 e il 2016 non sono emersi vantaggi di alcun genere per lo svolgimento dei servizi gestiti da AIMAG derivanti da aver contratto una forma di partnership con ERA. Al contrario, ERA, senza aver fatto nulla di utile, percepisce ogni anno la remunerazione alla quota sociale che acquisì nel 2009. Nello stesso periodo sopra citato, 2009-2016, sono venuti meno tutti quanti i motivi per cui l'amministrazione comunale di allora giustificò la vendita di azioni ad ERA. E solo per brevità, che citiamo soltanto un esempio. Nel 2008 gli amministratori dei comuni soci di AIMAC sostenevano che l'alleanza con ERA sarebbe stata necessaria per vincere la gara del servizio di distribuzione del gas. Ad oggi è noto che proprio la presenza stessa di questa alleanza rischia di essere motivo di esclusione di AIMAC da quella gara sopracitata. Questo elenco potrebbe continuare molto a lungo. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi e fatti che inducono a ritenere svantaggiosa e inopportuna, ancora più di quanto già fosse nel 2008, l'affidamento dei servizi pubblici oggi gestiti da AIMAC ad una realtà come ERA. Il comune di Forlì, per esempio, sta in questi mesi sottraendo il servizio rifiuti affidato ad ERA per gestirlo con una propria azienda in-house. I comuni di Vignole delle Terre di Castelli stanno pensando di fare altrettanto. Notizie non proprio edificanti hanno raggiunto le reti televisive nazionali. Si vede la puntata di Report del 16 novembre 2014. Per tacere degli esempi di malagestione derivanti da aziende del tutto simili ad ERA come forma organizzativa, per esempio Publiacqua a Firenze. Per quanto attiene ragionevolezza, prudenza e imparzialità, il procedimento della raccolta di manifestazioni di interesse ha dimostrato che, anche partendo dal presupposto, tuttavia ancora ben lontano da essere dimostrato, che AIMAG abbia bisogno di intessere legami e partnership con altre aziende, sono possibili una pluralità di opzioni che non prevede una cessione del controllo della società da parte dei comuni soci. La modifica d'assetto societario di AIMAC può comportare scelte che divengono quasi irreversibili, considerata difficoltà economica pratica di riacquistare qualcosa che si è venduto, e che comportano effetti perduranti molti anni, molto di più della durata della legislatura per cui gli amministratori attuali sono stati eletti. Per quanto attiene la legalità, la pubblicità e la trasparenza, Un argomento di tale rilievo, per la vastità politica, economica e temporale dei suoi effetti, non può essere deciso nel chiuso di una riunione di partito, né può essere limitato a una mera procedura ordinaria di deliberazione di consiglio, che notoriamente non coinvolge la stragrande maggioranza dei cittadini elettori. Tutto quanto sopra premesso e considerato, si impegnano il sindaco, la giunta e il consiglio comunale ad esprimere opposizione netta e chiara a qualunque tentativo di fusione di AIMAG nel gruppo ERA o in altre società di diritto privato e opposizione netta e chiara a qualunque eventuale richiesta di aumentare la presenza del gruppo ERA o di altre società di diritto privato direttamente nel capitale di AIMAG, oltre l'attuale soglia del 25%, ovvero nelle sue controllate e nelle sue collegate.
Prego, Elena Cogato.
Allora, noi volevamo presentare questa mozione, sempre sullo stesso argomento, per, cioè, visti i tempi già lunghi, davo lettura solamente delle parti variate, perché, come avete già potuto vedere, nel premesso che, nel considerato che, non è stato variata alcunché. Cambia il titolo, oggetto, valutazioni per l'avvio delle procedure per il riassetto strategico di AIMAG verso l'integrazione / fusione di AIMAG con altre società intrapreso dai comuni soci per definire il futuro assetto societario. La parte del premesso e del considerato che è identica. Quindi si impegnano il sindaco, la giunta e il consiglio comunale affinché, prima di intraprendere ed avviare procedure volte al riassetto strategico e societario che portino AIMAG ad una forte integrazione / fusione verso ERA o altre società, come dichiarato dalla direzione del patto di sindacato, che lascerebbero così al solo mercato le indicazioni delle opzioni, se vendere o con cambiare le quote azionarie, farci incorporare in altra azienda, cedere il controllo di AIMAG ad altri soggetti o aggregarci col miglior offerente, si entri nel merito della questione ritenendo che la scelta del modello di sviluppo di AIMAG debba essere sì consapevole e fondata su analisi tecniche, ma nel contempo capace di interpretare la volontà e le esigenze della popolazione senza eludere le responsabilità politiche in capo agli amministratori.
Direi che possiamo affrontare il discorso insieme, ma poi dovremmo fare delle votazioni separate. Sì, prego Ferraresi.
È un chiarimento ovviamente all'ultima parte modificata. Cosa intendete con tempo capace di interpretare, perché interpretare c'ha 3.000 cose, cioè concretamente la volontà e l'esigenza della popolazione, cioè cosa intendete con interpretare la volontà e l'esigenza della popolazione?
Allora, intendiamo il fatto che già adesso con i decreti Madia che sono usciti è prevista comunque una procedura pubblica che funziona. Adesso faccio un esempio per capirci, più o meno come i piani regolatori. C'è un avviso pubblico al quale chi è interessato, dai cittadini agli enti, possono inviare delle osservazioni. Queste osservazioni vengono prese in carico, valutate sempre all'interno dei consigli comunali e come dire, accettate o respinte, ma sono oggetto di valutazioni, quindi c'è una procedura che viene aperta, che è pubblica, per cui chiunque sia interessato può osservare rispetto alle scelte che eventualmente verranno fatte, proposte anzi non fatte, perché c'è prima questa procedura pubblica, quindi si intende tenuto conto in questo modo. Qui l'abbiamo sintetizzata perché altrimenti diventava un po' lungo fare tutta la specifica, insomma, perché se avete dato un'occhiata ai decreti Madia che in parte sono usciti, prevedono già questa procedura pubblica.
Chiedo anch'io un chiarimento, quindi questa procedura va avviata dopo che è stata fatta la scelta o prima di fare la scelta?
Allora, adesso teorizzo nel senso che non sono state fatte né scelte né altro, ma in itinere quella procedura conoscitiva che tutti conosciamo, scusatemi il gioco di parole, quando ci sarà una proposta da portare nei consigli comunali, quindi quando il patto di sindacato, quindi i rappresentanti dei comuni avranno una proposta, formuleranno una proposta, prima naturalmente che venga formalizzata all'interno dei consigli comunali, si apre questa procedura pubblica. Ma questa procedura pubblica era stata già ipotizzata anche dal patto di sindacato nei mesi scorsi, è che siamo ancora talmente indietro per cui deve, come dire, fatto in tempo uscire i decreti Madia, per cui questo è una cosa che verrà aperta non appena ci saranno degli elementi che oggi non ci sono, quindi oggi si è ancora nella fase di studio, diciamo, sia della parte delle proposte che sono arrivate da coloro che sono interessati in quella procedura aperta di interesse che abbiamo formalizzato, e dobbiamo ancora ricevere, diciamo, dopo aver dato, come sapete, il mandato al nuovo CDA di AIMAC di fare una proposta rispetto a quello che è giunto, dopodiché si comincia con la procedura prevista anche dalle normative. Siamo in una fase assolutamente ancora di studio, assolutamente non decisionale. Questo è il quanto.
È finita la parte chiarimenti.
Una piccola precisione, precisazione. Il tempo che intercorre tra l'approvazione del patto di sindacato, di queste decisioni che eventuali prendono, e il consiglio comunale, c'è un tempo ben prefissato? Perché insomma, adesso, dato che insomma c'è questo avviso pubblico, se dura 5 giorni, insomma, per dire,
no, è fissato adesso,
no, insomma, non, no, il punto è quello che volevo chiedere, perché no, il decreto appena uscito non ho fatto in tempo
tutto, perché siamo proprio in questa fase. La cosa che vi posso sottolineare è questa, che se ricordate è pubblica questa cosa, il patto di sindacato aveva ipotizzato che entro il 31 di luglio il nuovo CDA di Daimag avrebbe dovuto formulare la proposta. Siamo alla fine di ottobre, non c'è. Quindi voglio dire, i tempi si sono già dilatati, adesso quando sarà il momento ci sarà comunque un tempo congruo, come c'è per queste procedure pubbliche aperte, per poter produrre le osservazioni. Cioè siamo ben oltre ormai a quella che era l'ipotesi che il patto di sindacato aveva formulato per avere, diciamo, un primo step non decisionale ma propositivo. Siamo andati oltre perché era il 31 di luglio, siamo al 25 di ottobre, per cui le cose sono già dilatate nel tempo.
Sì, qualcosa anche io, visto che è un argomento che tra l'altro mi interessa abbastanza, però ecco, l'ultimo, parlo dell'ordine del giorno del centro-sinistra, nell'ultimo capitolo, cioè si impegna il sindaco e la giunta del consiglio comunale, questa chiusura qua arriva in base poi a un ragionamento che in parte è stato, a ragionamenti che in parte sono stati presi, insomma, dal nostro ordine del giorno, insomma, in poche parole. Quindi sono, come dire, anche giudizi che si danno sull'operazione che è stata fatta all'epoca, e per quanto leggo sul vostro ordine del giorno, che è quasi simile, almeno per questa parte qua, al nostro, sono giudizi che non sono positivi, insomma. Quindi quello che in base a tutto il ragionamento che viene prima, si impegnano il sindaco e la giunta e il consiglio comunale affinché, prima di intraprendere ed avviare procedure volte al riassetto strategico e societario che portino AIMAG ad una forte integrazione barra fusione verso ERO o altre società, come dichiarato dalla direzione del patto di sindacato, che lascerebbero così al solo mercato le indicazioni delle opzioni se vendere o concambiare le quote, e anche qua insomma si dà un altro giudizio negativo sul fatto che al solo mercato si lascerebbero queste indicazioni.
C'è il condizionale?
Sì. C'è tutto un ordine del giorno dove ci sono dei giudizi, no? In base a questi giudizi si arriva all'ultimo capitolo qua, si impegna il sindaco, la giunta e il consiglio comunale affinché, prima di intraprendere, questo è un affermativo, non è un condizionale, volte al riassetto strategico e societario che portino AIMAG ad una forte, prima di arrivare a questo, ad una forte integrazione barra fusione verso ERA o altre società. Arrivo alla domanda, solo un attimo, così law and order lo guarda anch'io, insomma, quindi capisco che poi ci vuole anche la domanda, che lascerebbero così al solo mercato le indicazioni delle opzioni se vendere o con cambiare le quote azionarie, farsi incorporare in altra azienda e quindi si dà un giudizio negativo rispetto a questa opzione qua. Si entra nel merito della questione, ritenendo che la scelta del modello, insomma, vada interpretata e roba del genere. Torno a fare la domanda di Ferraresi. Cosa intendete? Cioè, non può essere solo la questione che qualche privato cittadino manda una lettera e non si sa a chi, ma ci deve essere un dibattito in mezzo alla popolazione, che deve essere anche organizzato, questo dibattito sulla questione di AIMAG e sul destino di questa multi-utility. O no? Allora, voglio dire, nel contempo capace di interpretare la volontà e le esigenze della popolazione senza eludere le responsabilità politiche in capo agli amministratori. Interpretare la volontà cosa significa? Interpretare la volontà dei referendum del 2011?
No, sì.
Quali questioni si pubblici che pervengono e basta?
Beh sì, ecco.
Come ha spiegato anche...
Basta, non so, qualcheduno cioè un centinaio di persone mandano delle lettere, mandano delle osservazioni e si va avanti in base a questo tipo di prassi qua. Rispondere, forse non mi sono spiegato bene, no, capisco che...
Cioè.
Allora, interpretare la volontà si intende che credo che la volontà i cittadini la esprimano comunque, al di là di dover fare una consultazione popolare. La volontà dei cittadini è quella di avere un presidio del territorio, la presenza di buoni servizi, la qualità dei servizi e anche il presidio di una multi-utility che eroghi questi servizi con anche front office, back office e tutto quello che già esiste sul territorio. Cioè la volontà dei cittadini è quella di avere un servizio che funzioni, un servizio buono. Quindi la responsabilità degli amministratori nel decidere va anche in questo senso. Dopodiché le scelte che si faranno devono tenere presente di questi criteri. Cioè io credo che la volontà dei cittadini, se noi glielo andiamo anche a chiedere, non possano esprimersi in un altro modo. Pensano che non nessuno dirà che vuole una multi-utility che sia lontana dal territorio, lontana dai cittadini, che non possa dare risposte. Quindi, ma questi criteri fanno parte di un contesto decisionale che verrà nel tempo guardando quali sono le migliori opzioni di una partnership per AIMA.
Non c'è il microfono aperto.
Visto che nel 2011 si è fatto un referendum su queste altre cose a livello nazionale, la gente se poi... Allora, il carattere pubblico di AIMA, che voglio dire, carattere pubblico inteso come maggioranza, come così, si tiene conto di sta faccenda qua o no?
Sì, sì, è un'altra questione. Questa.
No, questo è
un'altra questione.
Beh, bene.
Prego, consigliere Boldrin.
La domanda del consigliere Malavasi, che non avevo dubbi che avrebbe su questo tema sarebbe intervenuto, perché è sempre stato abbastanza sul pezzo anche fuori dal consiglio comunale come comitato eccetera. In sostanza dice: cosa vuol dire nel contempo, che questa è la domanda che ci poniamo tutti, capace di interpretare, la stessa domanda che ha fatto Andrea Ferraresi. Io apprezzo parecchio il riferimento al referendum del 2011, cioè magari io sono uno di quelli che vorrei... No, il referendum del 2011 ha espresso quello nazionale, no, se non erro, ha espresso una volontà... Cioè, la domanda che stanno facendo, mi pare, i miei colleghi dell'opposizione è sostanzialmente, nel concreto, cosa vuol dire nel contempo capace di interpretare? È questa la risposta che vogliamo. E qua potremmo anche votarvelo a favore, questo non è un problema. Diteci qual è, dateci una linea guida, un criterio. Poi dopo votare a favore, vabbè, adesso diventa forse un po' troppo, perché hanno cambiato il titolo, quindi di conseguenza hanno snaturato quello che abbiamo presentato noi, tipico stile che se siamo a essere d'accordo, quindi presentiamo qualcosa noi. Perdonatemi se sono agguerrito, ma fa qualche mese si vota, quindi la campagna elettorale è in corso. E ve lo dico molto esplicitamente, per cui no, bisogna dircele le cose, perché è inutile che ci giriamo attorno. E qui si pare che su questo tema c'è una parte della politica locale, a partire da Novi, da Campogalliano, Solie, insomma, che ha delle idee. Lo stesso PD è diviso al suo interno, noi ci troviamo la vostra controproposta, piena di un elemento totalmente astratto, capite che per loro diventa difficile se non c'è qualche linea un po' concreta. Grazie.
Ci sono altri interventi? Fabri, prego.
Allora, parto nel mio intervento chiedendo conferma, perché a volte non sempre capisco tutto, quindi il decreto Madia, chiedo al sindaco perché è lei che è competente, il decreto Madia si applica al momento in cui è stata presa una decisione e prima di passare in consiglio si chiede una conferma o una valutazione dei cittadini. Okay? No, può anche bocciare la scelta la procedura pubblica. Va bene, adesso chiedo conferma su questo.
In base alla domanda fatta, passo la parola alla dottoressa Messina per risposta più tecnica.
In base alla risposta, dopo procedo nell'intervento.
Sì.
Prego. No, volevo chiarire questo. L'assimilazione che ha fatto il sindaco alle procedure che riguardano l'approvazione degli strumenti, l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici è particolarmente pertinente. Cioè l'iter che dovete immaginare è quello di una proposta, ovviamente articolata, definita, che viene formalizzata e sottoposta a consultazione pubblica, nel senso che un po' come avviene appunto per gli strumenti urbanistici, ci sarà un termine all'interno del quale sarà possibile formulare osservazioni, si chiamano tecnicamente così, giuridicamente così, sarà possibile formulare sostanzialmente osservazioni, e quando si andrà poi a sottoporre ai consigli l'approvazione definitiva di una proposta, si dovrà dar conto ovviamente delle osservazioni pervenute e ogni osservazione dovrà essere vagliata, esaminata, non è che le osservazioni si votano, perché dovete pensare che la consultazione pubblica in questo caso è un raccolgo, appunto, sento le osservazioni su quella che è la proposta, dopodiché queste osservazioni verranno classificate, vagliate, soppesate, potranno essere anche raggruppate, perché ci potrebbero, voi dovete pensare che noi non c'è solo Novi, cioè la fase della consultazione pubblica verrà svolta a livello di tutti gli enti, i soggetti soci, e quindi ci sarà un lavoro di analisi, di raccolta, di analisi delle osservazioni. A queste osservazioni analizzate si darà quindi un riscontro anche per gruppi sostanzialmente, e poi si dirà, quando si sottoporrà la proposta finale al Consiglio, se e in quale misura questa proposta tiene conto delle osservazioni ovviamente che sono state formulate. Quindi l'iter è sostanzialmente questo, perché è una consultazione, le osservazioni degli strumenti urbanistici sono qualcosa di più tecnicamente definito. Qui invece è una consultazione. Potrei farvi un esempio che forse conoscete meno, ma che è importante. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, quando formula le sue linee guida, i suoi atti di indirizzo, va nel consiglio dell'autorità, fa un'approvazione di questa proposta, la pubblica sul sito internet, la sottopone a un periodo di consultazione da parte di tutti i soggetti interessati, le pubbliche amministrazioni, gli operatori economici. Dopodiché cosa fa? Raccoglie queste osservazioni, le sistematizza, le analizza e va ovviamente a dire, quando va in consiglio con l'approvazione dell'atto finale, se e in che misura ovviamente ne ha tenuto conto. Potrebbe ovviamente anche non tener conto di alcune osservazioni, altre invece potrebbe valutarle in modo positivo, però l'iter immaginato è sostanzialmente questo, poi spero di aver fornito qualche elemento maggiore di chiarezza.
Per quello che mi riguarda, l'esempio con il piano regolatore mi ha chiarito tutto, perché veniamo da 2 anni di votazioni sul piano della ricostruzione in cui sono state presentate osservazioni, sono state valutate, accettate o rifiutate. Quindi se questo è l'iter, mi è chiarissimo.
L'unica cosa è che non si...
Ok, questo era perché in questo modo capisco le differenze che ci possono essere nei due ordini. Sicuramente pur avendo un corpo e un premesso uguale, non, sono due ordini del giorno completamente diversi, perché uno dice opposizione netta alla fusione di AIMAG e uno dice valutazione per l'avvio delle procedure. Quindi non possiamo dire che uno e l'altro siano simili, sono due cose diverse. Faccio mia anche l'osservazione di Augusto, dove anch'io avevo colto il fatto che nelle premesse c'è chiaramente una sequenza logica di fatti che dicono che una soluzione non è conveniente e non è attuabile, e quindi è difficile poi dopo votare un ordine del giorno, parlo di quello presentato dalla maggioranza, che poi dica che si va a fare una valutazione sulle due opzioni, perché le premesse servono proprio per fare capire che c'è una logica. Poi le motivazioni potrebbero essere tante altre, perché in effetti una è una fusione e una è un percorso diverso dove si va a creare una holding che gestisce le due società, che fa un'incorporazione progressiva dei servizi. Quindi sono due realtà diverse, sia per la struttura delle aziende, sia per il territorio che coinvolgono, sia per le modalità. Quindi a nostro modo di vedere comunque tutte le premesse fanno capire che un percorso è accettabile e l'altro no. Su quello no chiediamo un voto del Consiglio che dica che non si accetterà una cosa che logicamente non porta a un risultato che mantiene la territorialità che abbiamo, che mantiene una serie di servizi che non verrebbero conferiti subito e che comunque a nostro modo di vedere dal punto di vista strategico non va nella direzione giusta. Quindi pur essendo da discutere e votare uno dopo l'altro, secondo me sono due cose fra di loro diverse e il tentativo di fare un ordine del giorno simile secondo me vi ha portato a costruire un qualche cosa che non sta assieme, ecco, forse era meglio un ordine totalmente nuovo. Uno delle regioni totalmente nuovo.
Prego, vuole intervenire? Malagola.
Allora, a parte che nei vostri interventi sono emerse questioni che neanche la mozione presentata da voi li sottolineava, quindi sono emersi nella discussione. Per fare un po' di chiarezza perché le premesse sono state lasciate uguali, posso dire, anche se avremmo potuto modificarli in parte, però voglio dire, ci sono cose che riteniamo anche che siano dati di fatto, cioè quando si dice che, adesso non le sto a leggere tutte, per quanto tiene il principio democratico del referendum del 2011, cioè AIMAG è una società pubblica, cioè l'acqua è gestita da una società pubblica, poi se per qualcuno società pubblica si intende solo in house, di questo ci potremmo mettere a discutere, no? Sulla questione, però per me una società che ha il 51% delle azioni in mano al comune, che non è AIMAG, che ne ha il 65%, rimane sempre una società pubblica. Se per voi non è così è un'altra discussione, poi da affrontare in un altro momento, quindi su questo non abbiamo nulla da dire. Per quanto tiene le motivazioni negli anni intercorsi che era nel 2009, sono state vendute le azioni, era fatto poco. Beh, francamente, insomma, abbiamo notato che era non si è impegnata molto in una partnership più attiva nei confronti di AIMA, questo non lo si può mica negare, cioè, ma al di là di questo non vogliamo mica denigrare era perché non ha, cioè, voglio dire, perché non ha fatto neanche dei danni ad AIMA, quindi voglio dire, non ha fatto neanche concorrenza, quindi c'è stato anche un patto di, insomma, sul territorio, perché era potrebbe venire a vendere i suoi servizi sul territorio di AIMA, cioè, quindi voglio dire, non, può essere che poteva fare di più, però non ha fatto poi neanche, adesso sintetizzo perché sennò sulla questione che il comune di Forlì sono dati di fatto, cioè Vignola vuole uscire anche lei, Vignola è governata dal centrodestra, farà le sue scelte, delle terre dei castelli non ho informazioni, ma se lo dite voi ne prendo atto e voglio dire sarà così, voglio dire non è obbligatorio che uno debba stare per forza in una multi-utility se non gli piace, voglio dire adesso, ora tutte queste premesse alla fine poi con il procedimento di raccolta e manifestazione di interesse, tutto questo mi ha... Vabbè. Allora questo qui vabbè, non l'ho capito, vabbè. Per quanto attiene la legalità, un argomento di tale rilievo per la vastità politica ed economica e temporale dei suoi effetti non può essere deciso nel chiuso di una riunione di partito, questo lo dite voi e noi l'abbiamo lasciato perché così anche per noi non è stato deciso in una riunione di partito, quindi potrebbe sembrare un'accusa, in realtà lo prendiamo come in un altro modo, perché non è stato così, infatti non è stata decisa in una riunione di partito, quindi lo lasciamo perché corrisponde a verità, non è stata decisa in una riunione di partito. Giusto, la verità poi, sai, o ci sono dei dati di fatto comprovati, ma detti così sono solo opinabili, quindi dato che per noi non è stata presa la decisione, Augusto lasciami finire per cortesia, non è stata presa una decisione in una sede di partito, quindi ne prendiamo atto perché non è stato così. Ne può essere una mera procedura ordinaria di deliberazione di consiglio che notoriamente coinvolge, allora non è nemmeno una mera procedura ordinaria di deliberazione del consiglio, mi sembra che su IMAX sia stato fatto un percorso che dura più o meno da più di un anno o un anno e mezzo, quindi non mi pare di poterla paragonare a una procedura ordinaria di deliberazione di consiglio un atto di questo tipo, anche perché non siamo ancora arrivati alla fine, quindi sì, ci sta dalle opposizioni, insomma c'è certo un pochino di strumentalizzazione, però noi la lasciamo lì, la lasciamo, ce la facciamo scivolare. Cosa c'è? Allora, quindi ce la facciamo scivolare dietro la schiena, però vogliamo prendere atto di fare una mozione che sia possibilmente approvata, dico possibilmente, da tutti, perché ci pare anche che quando si dice si impegna il sindaco, la giunta e il consiglio comunale ad esprimere chiara, netta opposizione, ci sembra pregiudizialmente sbagliato porla così. Perché noi possiamo anche votarla questa, poi dopo domani si apre una procedura verso IRE o verso A2A, vera la lasciamo lì, poi dopo vendiamo tutte le azioni A2A, cioè detta come va detta, cioè questo non vuol dire niente, cioè pone solo un pregiudizio nei confronti di una multi-utility e poi cosa succede? In effetti non abbiamo deliberato nulla, cioè abbiamo solo detto no a ERA, poi dopo vendiamo le azioni a un'altra multi-utility perché il patto di sindacato oppure prende un'altra direzione, perché le manifestazioni di interesse non sono vincolanti, quindi voglio dire si può decidere di cambiare completamente strada, quindi alla fine approveremmo niente, ve lo dico francamente. Quello che noi abbiamo voluto dire in questo, in sintesi, è che comunque converrebbe avviare un percorso di trasparenza, di chiarezza, di informazione dei consiglieri comunali, perché questi consiglieri che andranno a deliberare, a fare una scelta, lo dico al posto dei cittadini, perché alla fine siamo stati votati anche per deliberare al loro, cioè per prendere decisioni al loro posto, no? Perché se tutte le volte che passiamo per una consultazione popolare, con ogni consiglio comunale è una consultazione popolare, cioè dobbiamo poi dirla così, sai quanti atti dovremmo passare per le consultazioni popolari? Ci hanno insignito di questa responsabilità e ce la prendiamo tutta. Allora, perché i consiglieri che devono votare abbiano gli strumenti per poter decidere su qual è il meglio del futuro di AIM. Questa secondo noi è la sostanza vera di questo percorso. Non dire no a ERA e basta pregiudizialmente.
Altri chiedono la parola, se no io prego. Boldrin?
No, solo voglio esulare dal contesto un attimo, nel senso che Malagola ha detto Viola è governata dal centrodestra, non è esatta, prima lei ha detto Viola è amministrata dal centrodestra, non è esattamente così, era una lista civica da gente di centrodestra, di centrosinistra, ok, che tra l'altro è legata, non so, a tutte quelle liste civiche che si chiamano Uniamoci, no? Allora ci tenevo a precisare, come Zocca, come Savignano, c'è gente di centrodestra, c'è gente che era dei vostri. No, così, giusto per chiarire la cosa, grazie.
Fabri ha già fatto un intervento.
Prima ha dato risposta alla domanda.
non è risulta chiaro. Ma visto che abbiamo sforato, le concedo brevemente.
Proprio una mini replica, perché il consigliere Malagola ha fatto su un riso e fagioli che mi ha un po' confuso le idee. La nostra mozione dice qualsiasi tentativo di fusione di AIMA il gruppo ERA o in altre società di diritto privato, quindi già teneva conto di altre possibilità, fermo restando che ad oggi stiamo tutti ragionando su un percorso che è basato sulle manifestazioni di interesse, per cui se diciamo che questo percorso qui tra un mese pensate che lo si possa azzerare e ripartire da capo, fatecelo sapere, perché ci riprepariamo da capo un'altra volta. Io, a quanto so, ad oggi quel percorso lì è servito per avere le manifestazioni, poi è chiaro che ci si può dire di no, però ad oggi l'obiettivo è trovarne uno con cui fare un partenariato di qualche tipo, ecco. Era solo per precisare che secondo me siamo arrivati a quel punto lì, poi se diciamo che si può anche azzerare tutto è una novità che buttiamo nel calderone. Va bene, sentirò. Ok, dai.
Ma io, se posso permettermi, da consigliere a questo punto, cioè il fattore di non aver accettato nell'oggetto questa forte opposizione netta alla fusione, cioè è questo che proprio, insomma, non è stato, come devo dire, accettato tutto fino alla fine. Il discorso invece di dire con altre società, là si è aperta la porta anche ad altre società, che non sono solo ERA, in effetti, ma anche altre società, quelle anche delle altre manifestazioni di interesse. Io intendo così, cioè, ok? Questa era la mia precisazione.
Quello che volevo solamente aggiungere io è che noi ci focalizziamo anche solo sulle manifestazioni di interesse pervenute, ma non sono, cioè, potrà essere che in campo arriveranno altre proposte, quindi cioè, stare lì focalizzati sempre sullo spauracchio ERA o su, cioè, non è, forse dovremmo un pochino entrare davvero nel merito e chiedere sia i consiglieri così e di poter essere informati come consiglieri, come rappresentanti, insomma, dei cittadini sugli strumenti e sui punti fermi che vogliamo per la nostra azienda in futuro, su cosa vogliamo nel riassetto, quali sono la territorialità, non so, guardare a livello occupazionale che rimangano delle sedi dislocate nel territorio, forse entrare più nello specifico invece di combattere sempre un mostro che non è ancora un mostro definito, perché non parliamo di proposte concrete, ma parliamo per ora di manifestazione di interesse.
Prego, Malavasi Augusto.
Sì, un'altra domanda, grosso modo, anche se abbastanza retorica. Io vorrei capire perché dal referendum in poi, cioè dal 2011, i vari governi che si sono succeduti, Monti, Letta, Renzi, e così, non hanno mai dato luogo ai decreti attuativi di questo referendum qua. Quello che poi, in definitiva, va a ripubblicizzare le società che sono state privatizzate. Due, non è mica vero che nel nostro ordine del giorno si parla solo di ERA, non è che siamo ossessionati da ERA. Fatto sta che ERA è l'azionista di maggioranza di AIMA, insomma, in poche parole. Uno per uno, chi ha il pacchetto azionario più grosso è ERA. Ci mettiamo le fondazioni, ci mettiamo qualcos'altro o qualcun altro, qua la partita diventa abbastanza scoperta. Dopodiché questo ordine del giorno è contro tutti quelli che vogliono venire a privatizzare o comunque a gestire ERA non come dovrebbe essere gestita anche in base al referendum del 2011, insomma. Dopodiché resta comunque un grosso interrogativo per i governi del centro-sinistra e di Monti prima, che poi era sostenuto anche dal centro-sinistra, da chi o dal PD o chi volete voi, insomma, perché non ha dato...
Scusi Augusto, le chiedo di rimanere nel tema,
sì, più che altro. È un tema, sì, questo. Il tema è questo, non ho dato seguito ai decreti attuativi, cioè qualcuno dovrebbe rispondere perché la volontà popolare poi si è manifestata, va bene, scusate se ho divagato. Ecco.
Sì, se non c'è nessun altro, mi ha chiesto la parola il sindaco, prego.
No, io volevo cogliere alcune cose, cercare di, se riesco, di fare un po' di chiarezza in una situazione che, vi assicuro, l'ho detto ancora in questa sede, è abbastanza complessa, anche per coloro che come me, insomma, hanno cominciato questo percorso in modo abbastanza diretto. Ora, la prima cosa che però mi sento di dire dopo l'intervento di Malavasi è che non è vero che ERA è l'azionista di maggioranza. ERA il 25%, il 10% ce l'hanno le due fondazioni, il 7,5% la fondazione Carpi e il 2,5 la Fondazione Mirandola e il resto dei comuni, cioè questo perché è 21 comuni, e beh certo, tanti comuni, ma non è vero che ERA è l'azionista di maggioranza, perché altrimenti i numeri hanno senso, come sai, quindi non è l'azionista di maggioranza, scusate, ma neanche di maggioranza relativa, perché Carpi in mezzo è l'azionista di maggioranza relativa della parte pubblica, non è mica ERA, cioè quindi è una composizione abbastanza, abbastanza complessa anche la proprietà di AIMAG. Allora, detto questo, mi premeva fare questa specifica. Noi siamo arrivati, come si diceva prima, attraverso un percorso a chiedere al mondo che cosa ne pensavano, adesso sintetizzo, cosa ne pensavano della nostra azienda, con delle manifestazioni di interesse legate alla possibilità per l'azienda AIMAG della ricerca di un partner. Sono arrivate delle manifestazioni di interesse. Di queste manifestazioni di interesse, che se ricordate all'inizio erano, se non vado errato, 6, di queste una parte sono state, come dire, accantonate, in quanto di fatto non erano manifestazioni di interesse, ma erano altre cose, ne sono rimaste in buona sostanza qualificabili come tale solo 3. In tutto questo ci siamo stati aiutati, coordinati e supportati da Pricewaterhouse, che è una società a livello nazionale specializzata in questo settore, che ha fatto, come dire, assieme al patto di sindacato, una serie di analisi per andare a capire come si muoveva appunto il mercato e come erano queste manifestazioni di interesse. Dopodiché abbiamo commissionato anche a Price, e questo ce l'ha in mano il CDA, il nuovo CDA di AIMAG, anche un'analisi tecnica, che è quella che viene in parte anche citata nella nostra proposta di mozione. Perché un'analisi tecnica? Perché qualsiasi scelta noi riteniamo abbia due aspetti, sicuramente un aspetto politico, ma anche deve nascere da un'analisi più tecnica che va ad inquadrare il futuro dell'azienda in base dei parametri oggettivi, il più oggettivi possibile, economici, finanziari, di mercato, della concorrenza, quindi come questa azienda può essere nel futuro se rimane così, piuttosto che se fa delle scelte diverse. Ecco, noi siamo arrivati qua. Questo tipo di analisi ci verrà relazionato, verrà reso a tutti i consigli comunali, quindi pubblico attraverso quella che il CDA proporrà al patto di sindacato, per capire, per dare, come dire, supporto alle valutazioni che devono essere fatte all'interno dei consigli comunali, nella procedura pubblica. Quindi è questo che noi stiamo dicendo. Questa procedura, almeno in parte, in buona parte, è normata. Non è che noi adesso, come dire, coi decreti Madia sono state normate anche, e sono in corso di normativa, queste procedure, perché come tutti sappiamo i decreti Madia hanno uno degli obiettivi, è quello di ridurre il numero delle multi utility a livello nazionale. Quindi tutto, non sto mica qui a riprenderlo, perché credo che lo sappiamo più o meno tutti. Quindi all'interno di queste normative noi andremo a collocare quelle che saranno le scelte che i consigli comunali poi faranno. Quindi è questo alla fine di cui discutiamo. E sul referendum che c'è, non è materia né dell'ordine, né della mozione presentata da voi né della mozione presentata da noi, cioè non c'è materia questa sera per quanto noi abbiamo presentato. Voi in prima battuta, noi in seconda battuta sullo stesso argomento, poi cosa hanno fatto i governi, cosa non li hanno fatti, noi come dire, amministriamo un comune. Io non lo so, Augusto, perché il governo Letta piuttosto che il governo Monti, piuttosto che il governo Renzi, non ha mica fatto in tempo, sono stati talmente veloci, stai sereno, che sai, stai sereno, non ha mica fatto in tempo. Può essere una spiegazione. Enrico, stai sereno. No, adesso scusate la battuta, ma insomma, no, era. No, però hai capito? Io cito quello che c'è oggi. Sì, esatto. Ma non lo so, adesso glielo potremmo chiedere, ma non abbiamo per questa sera, non abbiamo i mezzi per farlo. No, adesso ripeto, al di là delle battute, è di questo che stiamo parlando. Siamo a questo punto, siamo a questo punto, non oltre. Poi io non ripeto le cose che diceva Italo, mettiamo insieme le osservazioni per quanto ci riguarda a quello che abbiamo proposto, mettete insieme quelle dell'altro e poi dopo, voglio dire, andremo alle votazioni e vedremo come votiamo. Ecco, io mi fermo qua.
Altri interventi? Andiamo veloci.
Grazie Presidente.
Lo citate anche voi il referendum del vostro ordine del giorno, il referendum del 2011. Ecco, mi sembra a vostra insaputa.
No,
abbiamo
mica trasgredito.
Prego,
prego.
No, semplicemente l'hanno sterilizzato, insomma, in poche parole. L'hanno sterilizzato, sì, è pubblico, però con degli azionisti privati.
Quando è finito io procedo. Grazie. E sì, beh, IMAG per noi è una società misto pubblica-privato, non totalmente pubblica. Comunque, beh, non soffermiamoci su questi piccoli dettagli. Allora, il nostro non cita solo ERA, per noi sono ERA e altre società. Questa è già una posizione che stiamo prendendo tutti come gruppo d'opposizione, praticamente compatti, praticamente unici, che dicono no a ulteriori vendite di azioni IMAG, no a fusioni, no a calare, sì, anche il 4 dicembre sempre no. E quindi non è che stiamo parlando di come fare partecipare i cittadini a una scelta così importante. Che una scelta così importante che io come consigliere, fine mandato, perché mancano 6-8 mesi, non mi sento assolutamente di prendere, per quanto potrei essere bravo a interpretare la volontà e le esigenze della popolazione, dato che posso interpretare e la volontà e le esigenze della popolazione fra 8 mesi, mettendo sul campo in campagna elettorale un tema così delicato, un tema così sentito dai cittadini e un tema così importante per tutti. Per noi la consultazione non è la cosiddetta consultazione pubblica, quello che propone il decreto Madia, la legge Madia, perché è entrata legge, ma per noi può essere un referendum o qualcosa di analogo, o percorso partecipativo, cosa che abbiamo chiesto 3 mesi fa, nell'ultimo consiglio comunale, in cui magari questo vostro del giorno poteva essere presentato in alternativa a quello che avevamo proposto noi, che parlavamo di partecipazione, di consultazioni popolari e cose del genere. Questo, secondo me, era più inerente. Questo invece noi prendiamo proprio una posizione netta, quindi non vendita, quindi anche a seguito delle proposte di interesse che sono state arrivate ad IMAG, quindi no a una fusione, no a una vendita di azioni IMAG. Cosa che altre proposte hanno messo in evidenza, che ci sono altri modi, tanti altri modi di poter allargarsi, cooperare e cose del genere. Quindi la grossa differenza è questa qua. Noi qua parliamo di altre cose, quindi di lasciare, di non vendere azioni. Per cui anche A2A, IRA e cose del genere è incluso in questo ordine del giorno, che non le vogliamo, quindi non è che c'è pericolo da quello come hai detto. Per cui questa è la nostra posizione. Io faccio già una mezza dichiarazione di voto. Praticamente noi saremo a favore, così accelero i tempi, Presidente, saremo a favore ovviamente del nostro ordine del giorno proposto, contrari, tranne che si voglia specificare bene questo interpretare con o anche tipo un referendum senza quorum, così veramente interpretiamo la volontà popolare, si mette sul campo tutto volendo questa interpretazione, o spostare addirittura questa scelta qua dopo le elezioni per quanto riguarda Novi, anche se siamo piccoli abbiamo una piccola percentuale rispetto ad altri comuni. Quindi per noi è un sì non votare a favore del nostro e contrari alla vostra presentazione di mozione.
Grazie Ferraresi. Se non ci sono altri interventi, visto che ha già fatto la dichiarazione di voto, chiedo se qualcuno intende ancora fare la dichiarazione di voto degli altri gruppi. Sì, Elena Cogato.
Allora noi naturalmente voteremo a favore per la mozione da noi presentata e il nostro voto deve essere contrario alla mozione presentata da voi, e non solo perché qui si parla di opposizione netta alla fusione e basta, senza prendere in considerazione, come abbiamo riportato, comunque la direzione presa anche dal patto di sindacato, che è comunque anche volta a una forte integrazione, che non è la fusione in era tanto paventata. Dice Malavasi che non si parla solo di era, è vero, non si parla solo di era, ma è il nome che è diventato, insomma, lo slogan della vostra campagna. Quindi per questi motivi alla vostra mozione voteremo in modo contrario.
Bene, a questo punto andiamo a votare il punto 3. La mozione dei gruppi consigliari Progetto Comune Democrazia Cristiana Novese Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio relativa a opposizione netta alla fusione di AIMAG in era o in altre società di diritto privato e opposizione netta ad un eventuale aumento della presenza di era o di altre società di diritto privato nel capitale di AIMAG oltre la soglia attuale del 25%, ovvero nelle sue controllate o nelle sue collegate. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? È stata votata dai tre gruppi, Progetto Comune, Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio e Democrazia Cristiana a favore, col voto contrario del centro-sinistra con Novi. Passiamo alla votazione, a questo punto non essendoci in ordine del giorno, leggo l'oggetto oppure leggo l'oggetto della mozione presentata dal centro-sinistra con Novi, valutazione per l'avvio delle procedure per il riassetto strategico di AIMAG verso l'integrazione / fusione di AIMAG con altre società intrapreso dai comuni soci per definire il futuro assetto societario. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Questa mozione è stata votata a maggioranza dal centro-sinistra con Novi con i voti contrari di Progetto Comune Democrazia Cristiana Novese e Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio. Passiamo al punto numero 4, che è la sostituzione di un consigliere comunale di minoranza rappresentante il comune di Novi di Modena nel Consiglio dell'Unione Terre d'Argine. Qui dovremmo votare un nome, e nomino gli scrutatori, che sono Gianni Palermo e Benzi Sauro.
Diamo seguito alla votazione. Grossi Giorgia. Giorgia Grossi. Giorgia Grossi. Grossi. E Giorgia Grossi. 5.
Quindi viene eletta Giorgia Grossi. Buon lavoro. Quindi a questo punto il punto 5 e il punto 6 li trattiamo insieme, ma poi verranno votati divisi, come da prassi. Il punto 5 ratifica delibera di giunta comunale numero 97 del 12 settembre 2016 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2016-2018. Punto 6, variazione del bilancio di previsione 2016-18 e variazione del piano poliennale degli investimenti 2016-2018. Do la parola alla dottoressa Mussini Roberta, che è responsabile territoriale del servizio finanziario. Prego, signora.
Buonasera. Allora, inizio a raccontarvi la delibera numero 97 del 12 settembre 2016, che viene ratificata in questo consiglio, che verrà ratificata. Allora, questa variazione è sono variazioni di urgenza, diciamo, che prevede un incremento di 16.000 euro per la manutenzione straordinaria del verde pubblico per la sistemazione verde di aree esterne di pertinenza delle strutture comunali. Questa maggiore spesa è stata finanziata da minori spese di parte corrente per la manutenzione ordinaria del verde pari a 8.500 euro, per la minori spese di deratizzazione e contrasto alla zanzara tigre per 4.500 euro e minori spese per il controllo della popolazione aviaria per 3.000 euro. Quindi siamo riusciti a fare una, diciamo, manutenzione straordinaria di parte investimenti con minori spese di parte corrente. Poi, con una donazione di 2.740 euro a favore del Parco Baleno erogata dall'Associazione Culturale Simbalen, si è aumentata la spesa in parte investimenti per lo stesso importo per acquistare dei giochi per l'area verde del Parco Baleno. Inoltre abbiamo...
Adesso ci sei avvicinata al microfono e abbassato il tono della voce.
Inoltre, per lo spettacolo della Fiera di Ottobre della sera del 8 ottobre dell'associazione Appena Appena sono stati stanziati 4.500 euro, di cui 4.000 finanziati da una nuova sponsorizzazione e la parte restante finanziata dalle sponsorizzazioni ricevute precedentemente, quindi da minori, diciamo, spese effettuate con le sponsorizzazioni che abbiamo avuto nei mesi passati. Queste sono le tre variazioni che abbiamo approvato con questa delibera di giunta. Ora passo invece alla variazione di bilancio che viene presentata in questa seduta. Allora, innanzitutto diciamo che la parte importante di questa variazione è la parte dei vincoli che vengono apposti alle risorse del bilancio. In particolar modo vincoliamo 400.000 euro di avanzo libero, non ancora utilizzato, al rimborso rate dei mutui sospese a seguito del sisma 2012, da restituire alla Cassa Depositi e Prestiti nell'esercizio 2017. Vi ricordo che l'avanzo libero, che era l'avanzo totale a rendiconto 2015, era 2.009.554,07. Ne è stato applicato 897.286,56 ed è rimasto avanzo per 1.112.267,51, di cui libero, quindi da poter utilizzare, disponibile, diciamo, di 435.175,25. Quindi quello libero è stato quasi tutto vincolato per il rimborso mutui nell'anno 2017. Inoltre sono stati accantonati spese per interventi che non saranno attivati nell'anno, nel 2016, mentre le corrispondenti risorse vincolate saranno esigibili nel 2016. Pertanto, cioè praticamente le entrate entrano nel 2016 e ce li abbiamo nel 2016, però gli interventi verranno attivati nell'anno 2017. Quindi con la nuova contabilità, quindi con l'armonizzazione contabile, in questi casi non è possibile conservare nel bilancio 2016 gli importi, ma è necessario poi a rendiconto mandarli in avanzo. Allora noi abbiamo, diciamo, fatto un intervento prima di arrivare al rendiconto, abbiamo preso questi importi in spesa e li abbiamo spostati in un fondo, in un fondo di accantonamento, in modo tale da poter già rilevare a oggi questo futuro avanzo che ci è servito per due, diciamo, cose abbastanza importanti. Uno è il pareggio di bilancio ex patto di stabilità, che in questo modo abbiamo avuto la possibilità di cedere spazi alla regione per 1 milione di euro, che se non avessimo fatto questo spostamento, diciamo, questo non sarebbe stato possibile. Questi spazi che noi cediamo alla regione oggi ci verranno restituiti nei 2 anni successivi, 2017 e 2018. Sono spazi, cioè sono, diciamo, non soldi reali, ma teorici, ecco. Quindi questo ci ha consentito di fare questa manovra. Inoltre, sempre accantonando questi importi in questi fondi e vincolandoli agli stessi interventi, noi saremo in grado, col bilancio di previsione 2017, di applicare immediatamente questo avanzo che si viene a generare da questi interventi, senza dover aspettare il consuntivo. Questi interventi sono in particolare, e in parte investimenti, l'intervento di riqualificazione ed ampliamento del polo dell'infanzia di Rovereto per un importo pari a 126.428,48 euro, intervento di riqualificazione ed ampliamento della scuola d'infanzia Sorelle Agazia Novi di Modena per 50.048,40 euro, lavori per il municipio di Novi di Modena per un importo di 164.741,24, l'intervento per la riqualificazione dei viali per un importo di 160.000 euro. Inoltre, in parte corrente, abbiamo effettuato l'accantonamento per 33.900 euro relativi al bando già pubblicato per l'assegnazione di benefici economici per l'insediamento, la valorizzazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, l'emersione di idee innovative sul territorio del comune, progetto Novap. Abbiamo pubblicato il bando, ma poiché non verranno assegnati contributi entro l'anno, vanno in avanzo quando chiudiamo il bilancio, noi abbiamo fatto, diciamo, questo spostamento già oggi, in modo tale che già oggi lo possiamo rilevare. Poi all'interno, nella parte investimenti, abbiamo spostato l'esigibilità della spesa nel rispetto dell'armonizzazione contabile, cioè abbiamo spostato all'interno degli anni degli interventi della ricostruzione e la correlata entrata finanziata dal commissario delegato alla ricostruzione, cioè l'abbiamo riposizionata negli anni a seconda del cronoprogramma che avrà effettivamente questa spesa. E se parliamo dei piani organici di qualificazione Piazza Primo Maggio, che si stornano 59.000 euro e 550.000 euro rispettivamente nell'esercizio 2016-2017 e si iscrivono nell'esercizio 2018. La ricostruzione magazzino comunale danneggiato, dove si stornano 685.000 euro dal 2016 e si iscrivono nel 2017, che avrà un totale di 1.265.000. Ripristino della tribuna del centro sportivo di Rovereto, si stornano 622.508,08 euro dall'esercizio 2016 e si iscrivono nel 2017. La realizzazione dell'impianto di raffrescamento scuola primaria di Novi di Modena, dove si spostano 749.400 euro dal 2016 al 2017. Si iscrivono inoltre altri interventi della ricostruzione sisma e la correlata entrata finanziata dal commissario delegato alla ricostruzione, e in particolare il concorso di progettazione e la realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto, con iscrizione nel 2017 di 781.401,73 euro e nell'anno 2018 di 3.150.000. L'intervento di ripristino con miglioramento sismico della delegazione di Rovereto, con l'iscrizione nel 2017 di euro 200.000 e nel 2018 di euro 1 milione. Si rende inoltre necessario iscrivere nel bilancio del Comune i contributi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna assegnati a per il Comune di Modena assegnati all'azienda Casa Emilia Romagna, cioè Acer, che effettuerà delle azioni di recupero degli alloggi ERP sfitti. In particolare è previsto da Acer l'intervento per euro 26.000 euro in via Cimabue 13 per l'anno 2016 e poi dobbiamo iscrivere anche un residuo dell'anno 2004 che è pari a 1.208,65 euro. Questi fondi sono fondi che la Regione, a seguito di una delega firmata dal Comune di Novi di Modena, versa direttamente ad Acer, che si occupa di effettuare questi interventi. Però noi siamo tenuti a iscrivere questi importi nel nostro bilancio. Il resto della variazione riguarda la parte corrente. Allora, il settore affari generali cultura effettua una maggiore spesa per l'acquisto di materiale librario per nuovo servizio della biblioteca di promozione alla lettura nella fascia di età prescolare per 3.000 euro, finanziata da minori spese per l'acquisto materiale multimediale per la popolazione giovanile. Si variano anche tributi, il fondo di solidarietà comunale e un trasferimento dallo Stato compensativo. Si incrementa il fondo di solidarietà comunale per un importo molto piccolo, 1.384 euro, però è quello che ci è stato dato da un nuovo riparto effettuato dal Ministero. Si riducono di 125.000 euro. Il trasferimento compensativo che ci viene dato dallo Stato per i cosiddetti imbullonati all'interno degli immobili e dei gruppi categoria D ed E produttivi, quindi praticamente è stato tolto dal 2016 l'IMU sugli imbollonati e lo Stato ha previsto un trasferimento compensativo. Questo trasferimento compensativo era stato stimato in un importo pari a 135.000 euro, ma al momento il Ministero ci ha riconosciuto un acconto pari circa al 33% di 2.913 euro, quindi possiamo stimare a saldo, diciamo, un'entrata di circa 10.000. Questa minore entrata dai trasferimenti dello Stato di 125.000 euro però è in parte compensata da una maggiore IMU di competenza pari a 95.000 euro, in quanto questa IMU è stata comunque versata già in acconto dalle aziende al comune e pertanto noi possiamo stimare a fine anno di avere questo incremento di IMU a fronte di invece questa riduzione dei trasferimenti. Il servizio finanziario rileva inoltre una maggiore entrata per canoni d'uso delle reti idriche pari a 24.925 euro, in quanto l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha approvato le tariffe per il periodo 2016-2019 e conferma una riduzione solo del 4% come era avvenuta negli anni passati, anziché invece una riduzione molto più pesante che era stata prevista con un comunicato di Atersil del 25 settembre. Quindi diciamo che il canone delle reti idriche rimane in linea con gli anni passati, con comunque una riduzione anno per anno fino al 2024 del 4%. E abbiamo quindi una maggiore entrata poiché avevamo previsto una potenziale riduzione. Inoltre il servizio finanziario prevede degli storni complessivi tra diversi centri di costo, tra le utenze di energia elettrica, telefono, spese per lo smaltimento dei rifiuti ed interessi dei mutui. Nel servizio programmazione e gestione del territorio si incrementa la spesa per la commissione qualità architettonica pari a 4.500 euro e si incrementa anche il rimborso da parte dei comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine per un importo di 4.200. Questo incremento di spesa è anche questo legato all'armonizzazione contabile per riallineare e imputare correttamente gli importi nei due anni di bilancio, perché la commissione comunque architettonica è conteggiata a partire dal 1 maggio di un anno fino al 30 aprile dell'anno successivo. Il servizio tecnico manutentivo patrimonio ambiente evidenzia una maggiore spesa pari a 6.800 euro per le spese di smaltimento rifiuti del canile ed è la quota che il comune di Novi versa a Carpi con cui ha la gestione associata del canile. Si scrive inoltre una spesa di euro 500 euro nel 2016 e 1.000 negli esercizi 2017-2018 per rimborsi spese ad associazioni nell'ambito del progetto per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale nei percorsi casa scuola. Inoltre, sempre il servizio tecnico manutentivo rileva diversi storni, sempre alla parte corrente del bilancio, a favore di maggiori spese. Questi storni sono pulizie, minori spese di pulizie locali 6.000 euro, servizi di vigilanza 2.000 euro, gestione calore di 12.000 euro, acquisto di attrezzature 3.000 euro, manutenzione impianti del cimitero 1.400 euro, manutenzione edifici scolastici 1.500 euro, parchi e tutela ambientale, acquisto stampati 500 euro, contributi ad associazione per la gestione di impianti sportivi 7.000 euro. Le maggiori spese che si effettuano con questi storni sono manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali 23.000 euro, manutenzione impianti di illuminazione pubblica 3.500 euro, manutenzione impianti sportivi 1.400 euro, consulenze tecniche e progettazioni 5.000 euro, contributo per gestione centro recupero materiali dismessi 500 euro. Il settore risorse umane invece dà un contributo al bilancio pari a 3.775 euro per personale comandato verso il comune di Carpi e inoltre rileva, cioè dà delle economie diciamo al bilancio del comune di Novi per 25.124 euro. Chiaramente viene mantenuto il rispetto del contenimento della spesa di personale in quanto viene ridotto. Alla fine di queste diciamo variazioni in parte corrente si ha uno sbilancio positivo pari a 17.608 euro che si accantona al fondo di riserva che era pari prima a 55.150 euro per poter far fronte a spese impreviste che potrebbero verificarsi nell'ultima parte dell'anno. Io avrei terminato.
Ringrazio la dottoressa, passo la parola ai consiglieri. Prego Fabri.
Qualche domanda che al momento in commissione non mi è venuta, qualche chiarimento. Dove si parla, abbiamo detto di avanzo libero e destinato ai mutui si è detto 400, quindi se ho capito bene il residuo, quel poco di avanzo libero erano 435 meno 400, quindi 35. Mi sembrava che avessimo in precedenza messo qualcos'altro destinato ai mutui, sempre per mi sembrava che all'inizio del voto del bilancio avessimo messo qualcos'altro in questo fondo per un eventuale pagamento dei mutui. Chiedevo se è così e quanto è l'importo complessivo. Chiedevo quando si parlava dell'intervento di Acer in via Cimabue, chiedo conferma di cosa parliamo, cioè di Novi, di Rovereto, di che immobili parliamo. Novi, ok.
Mi risulta di Novi via Cimabue, poi
quindi parliamo di immobili che hanno una certa età in sostanza. Siccome di recente il comune ha acquisito degli immobili, chiedo conferma che fossero i vecchi immobili di proprietà del comune. Ok, poi sì, mi ha stupito un po' la riduzione di quanto ci è stato concesso per gli imbullonati, perché da 125 a 10 vuol proprio dire che o hanno erogato così poco o eravamo stati così abbondanti, quindi magari chiedevo se era più dovuto a un motivo di scarsa erogazione da parte del governo, per fortuna in parte bilanciato dall'IMU che è stato maggiore per 95.000 euro. Quindi via Cimabue l'ho chiesto, e per il discorso del complessivo destinato ai mutui, speriamo di no, per il prossimo anno, e per il fondo libero, l'avanzo libero, mi ha confermato, quindi magari chiedo conferma.
Per... Fabri, casomai, il discorso degli immobili che non
sì,
avevo
ho capito, perché ne aveva parlato anche
sì, visto che non è una cifra piccola, mi chiedevo se era per i vecchi immobili o per i nuovi immobili acquisiti dal comune.
Bene, allora facciamo un giro di domande. Sì. Qualcun altro intende chiedere? No, direi di no, quindi conviene rispondere. Prego, Dario Zenoni.
Sì, rispondo per quanto riguarda l'edilizia pubblica. L'immobile di via Cimabue è a Novi, adesso francamente l'anno di costruzione non ricordo, però parliamo di circa 40 anni fa, e non si riferisce all'ordinanza di Errani per l'acquisto di nuovi alloggi che sono stati acquistati in via 4 novembre a Rovereto. Quindi non è di nuovo acquisto, ecco.
Allora, per quanto riguarda l'accantonamento per i mutui, effettivamente quando abbiamo chiuso il consuntivo, sì. Partiamo ancora prima. Nel 2015, l'ultimo prelievo dal fondo di riserva, abbiamo fatto accantonato 200.000 euro per pagare una rata dei mutui nell'anno 2016. Dopodiché, con l'armonizzazione contabile, quando abbiamo chiuso il consuntivo, abbiamo dovuto mandare in avanzo comunque questo importo. Pertanto questo importo è stato vincolato in fase di consuntivo a una rata di restituzione in mutui però nell'anno 2016. Quindi nell'anno 2016 abbiamo restituito due rate sospese nel 2012. E poi con, adesso non ricordo con quale variazione, mi sembra in maggio, abbiamo applicato questo importo per poter poi pagare, no, forse quella di luglio, scusate, con gli equilibri di luglio, abbiamo applicato questo importo per poter poi pagare la rata di dicembre, perché le due rate, 200.000 a giugno e 200.000 a dicembre, quindi quello era per il 2016. Per quanto riguarda il 2017, questo è l'unico, primo e unico accantonamento. Per quanto riguarda invece gli imbullonati, diciamo che ritengo che si tratti sia di una previsione probabilmente un po' eccessiva e anche però perché non è stata fatta poi la richiesta di modifica catastale probabilmente da parte delle imprese, perché se le imprese non hanno fatto la richiesta di modifica catastale per togliere gli imbullonati hanno continuato a pagare l'IMU ed è da lì che noi comunque abbiamo più IMU rispetto a quella prevista, perché comunque noi questo trasferimento l'avevamo decurtato dall'IMU, cioè quando abbiamo previsto questo importo abbiamo ridotto l'IMU e abbiamo previsto il trasferimento. Quindi diciamo che si tratta di entrambe le cose, ecco.
Altri chiarimenti, altre domande? Se no passiamo agli interventi e alla votazione.
Sì, ma...
Prego Fabri.
Giusto perché...
È intervento questo?
Questo è un piccolo, sì, un intervento.
Sì.
Intanto ringrazio formalmente la dottoressa Mussini che ci presenta sempre dei documenti molto dettagliati. D'altra parte, se questa è una variazione, poi avremo l'assestamento, visto la quantità di numeri di variazioni, mi preoccupa, insomma, se avremo un assestamento importante questo è l'antipasto. Ci vediamo qualche giorno prima, magari la prossima volta. Oppure magari questo mettersi, se ho capito bene, in commissione mettersi avanti con le cose. Ah.
Questo dovrebbe essere l'ultima variazione corposa, ecco, diciamo. L'assestamento adesso è a luglio. Cioè questo è comunque una variazione, gli equilibri, l'assestamento, quello che veniva fatto a settembre, adesso è luglio, questo diciamo che abbiamo un po' anticipato le variazioni di novembre, poi però avendo l'opportunità fino al 30 novembre di variare il bilancio, può essere che presenteremo un'altra variazione, può essere, vedremo.
Ci rilassiamo allora qui nei banchi della minoranza. Sono solo due osservazioni. diciamo, i numeri grossi sono la ridistribuzione degli interventi pubblici in un tempo maggiore, alcuni forse strategici, altri probabilmente per necessità. Mi dispiace solo vedere che siamo arrivati praticamente a utilizzare fino in fondo l'avanzo libero, capisco per necessità, però a suo tempo chiedemmo magari di poterne ragionare assieme. Si è fatto qualcosa con l'assessore alle attività economiche per, diciamo, per il bando, che però insomma ha toccato una cifra importante per il bando ma modesta rispetto a quello che era l'avanzo libero che avemmo a suo tempo. E la variazione è corposa, fondamentalmente c'è proprio una nuova riorganizzazione degli interventi pubblici, se capisco bene, se ricordo bene, quello della piazza più che altro voluto, altri probabilmente legati da motivazioni tecniche. E, sì, insomma, fondamentalmente mi dispiace insomma capire che anche se per necessità, però insomma pian piano la Giunta ha fatto scelte di interventi con l'avanzo libero e ormai non c'è più questa opportunità, non so se ne avremo in futuro, visto che non sono cose che capitano spesso, e quindi mi rammarico un po' che non ci sia stata l'opportunità di ragionare su qualche cifra con un importo un po' più alto assieme. Per il resto, come ho detto prima, ringrazio la dottoressa, almeno sull'esposizione è sempre molto precisa, quindi abbiamo più dati da ragionare, però li abbiamo tutti, quindi da questo punto di vista non posso che fare i complimenti, non ho altri chiarimenti.
Se non ci sono altri interventi, io a questo punto... io direi a questo punto che passiamo alla votazione, visto che se non ci sono altri interventi. Prego Boldrin.
No, a nome devo fare una dichiarazione di voto, perché qualcuno ha detto insomma, anch'io mi associo ai complimenti di Mauro Fabbri alla dottoressa Mussini, e ho letto a casa, tra l'altro, che purtroppo mi sono scordato che c'era la commissione quella sera, oltretutto, mi dispiace. Comunque, almeno il nostro voto, quello della Democrazia Cristiano-Novese, che siamo in tre più gli altri, no? Sarà contrario, penso che le altre posizioni mi seguono. Il consigliere, capogruppo e vicepresidente del Consiglio Comunale. No. Siamo noi tre. Grazie. Ok. Il nostro voto sarà contrario per una ragione prettamente politica. All'inizio di questo bilancio noi abbiamo votato contro, non è che disapproviamo alcune cose, ne approviamo delle altre in coscienza, però la nostra natura politica, cioè la nostra linea politica è partita così, andiamo avanti così, ok? Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi o dichiarazione di voto? Allora passiamo alla votazione. Facciamo due voti. Votiamo prima il punto numero 5. Ratifica delibera di giunta comunale numero 97 del 12 settembre 2016, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2016-2018. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? A questo punto nessuno astenuto. Votiamo anche l'immediata esecutività, vero? Sì? Rivotiamo chi è a favore? Contrari? È stata approvata col gruppo di maggioranza centrosinistra con 9, contrari i tre gruppi di opposizione. Punto numero 6, variazione al bilancio di previsione 2016-2018 e variazione del piano poliennale degli investimenti 2016-2018. Chi è a favore? Alzi la mano. Contrari? Astenuti? Nessuno. Anche in questo caso rivotiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Astenuti? Contrari? Anche in questo caso è votato con il gruppo di maggioranza centrosinistra con 9 e contrari i gruppi di opposizione. Passiamo al punto numero 7. Approvazione di addendum alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario fra i comuni soci di AIMAG S.P.A. La parola al sindaco.
Allora, prima di do lettura, l'avete avuta ricevuta tra gli allegati.
Mi scuso, non ho salutato la dottoressa Mussini, che la libero da questa seduta. Buonanotte.
Grazie. Ciao, buonanotte. La direzione del patto di sindacato di AIMAG, in relazione all'imminente scadenza del termine di preavviso per la comunicazione di recesso da parte dei soci dalla scrittura privata di costituzione del patto di sindacato sottoscritto in data 8 maggio 2014, considerata la necessità dei comuni soci di proseguire nei prossimi mesi, sia singolarmente che in forma unitaria fra di essi, la verifica tecniche giuridiche inerenti al riassetto strategico di AIMAG, avviate con la raccolta delle manifestazioni di interesse ed operazioni di partnership con AIMAG, considerata la necessità di approfondire le conseguenze giuridiche ed amministrative connesse all'entrata in vigore del nuovo testo unico sulle società partecipate, che prevede tra l'altro la predisposizione di una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, propone ai comuni soci di modificare il termine di preavviso per la comunicazione del recesso da 6 mesi a 1 mese. Mediante l'approvazione di un addendum al patto di sindacato vigente recante la modifica all'articolo 2 che corrisponde alla durata. Questa è una, una risoluzione alla quale hanno aderito tutti e 21 i comuni soci e che da questa è scaturita appunto la proposta di delibera di questa sera, che verte esclusivamente sulla riduzione da 6 mesi a 1 mese del preavviso per la scadenza del patto di sindacato. Di fatto cosa concede, diciamo, ai comuni soci e quindi ai consigli comunali, a tutti coloro che ne devono discutere, di avere 5 mesi, diciamo, di più per poter approfondire tutti quei temi che non richiamo perché ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle mozioni discusse questa sera, ecco, che anche nella, in questa diciamo documento che ha approvato il patto di sindacato vengono puntualmente richiamate. Quindi nella delibera di questa sera sono chiamati i consigli comunali a ridurre a 1 mese questi 6 mesi di preavviso che scadrebbero il 31 ottobre 2016. Entro il 31 ottobre ad oggi dovremmo dare la disdetta del patto di sindacato. In questo modo la dobbiamo dare con questa proposta il 31 marzo del 2017. Io faccio solo un commento en passant, un po' fuori sacco, rispetto a qualche cosa che mi pare che il consigliere Ferraresi ha fatto un'osservazione prima. Fate due conti su questo, cioè nel senso che andando il 31 marzo 2017 che cosa riusciremo o non riusciremo, come nel nostro comune che va al voto l'anno prossimo, poi comunque ad assumere come decisione, nel senso che i tempi, come vi dicevo prima, sono notevolmente slittati perché il consigliere Ferraresi, che avete presentato voi l'altra mozione, non noi, quando diceva ma noi in questo comune che siamo comunque in scadenza elettorale che cosa possiamo fare, e questi sono i conti che si possono fare su che cosa possiamo fare.
Anche per la
Lega. Sì, sì.
No, l'ho detto perché è molto palese.
Lascio un minuto di consultazione, poi se qualcuno intende prendere la parola. Prego Boldrin.
Mi è piaciuto l'intervento della sindaco, che si è già allenata per l'opposizione, eh. Ha tirato ha notato subito il consigliere Ferraresi, come mi ricordo consigliere, grazie. Ok, adesso faremo le nostre valutazioni, grazie.
No, scusate, adesso io l'ho detto fuori sacco, ho fatto una battuta. perché comunque, sì, voglio dire, i conti li sappiamo fare tutti, sappiamo che un consiglio comunale, quando è prossimo alle elezioni, ci sono dei tempi dove può solamente fare l'ordinaria amministrazione, cioè, capito, era questo, ma voglio dire, non è mica un segreto, perché basta fare i conti e la cosa emerge immediatamente. Con questi 5 mesi in avanti arriviamo al 31 di marzo, quindi voglio dire.
Prego Ferraresi.
Grazie. A casa studierò bene, cercherò di fare i conti. Però, se ho capito bene, vabbè, magari parliamo dopo. Cioè, se uno prende, no, no, battuta in senso, se uno però prende decisione dicembre-gennaio, tra virgolette, ci potrebbe stare dentro. Più o meno, vabbè. No, l'unica cosa che un pochino mi lascia un po' in dubbio, cose del genere, è che riflettiamo su un contratto normale, tra virgolette, di affitto, no? In cui praticamente dare 6 mesi di disdetta prima. E si parla di cifre irrisorie. Qua si parla di milioni di euro e lasceresti, tra virgolette, un mese a certi soci.
Io ti chiedo scusa, ma non parliamo di milioni, parliamo del patto di sindacato che tiene unito, scusa, non voglio, però mi pare che sennò parliamo d'altro. Qui non ci sono dei milioni di euro, sono delle regole che si è dato il patto di sindacato in base alle norme dell'epoca, che adesso sono cambiate, che tengono unita i 21 comuni soci di AIM. Non parliamo né di vendite né di altro, lo dico perché altrimenti parliamo d'altro, eh. Qui non ci sono in ballo milioni di euro, assolutamente. Il patto di sindacato è un patto che blocca, diciamo, in un patto di blocco le volontà dei comuni di decidere insieme le operazioni che competono appunto ai comuni. Lo dico perché altrimenti rischiamo di deviare su una cosa che non è così. Questo patto ha una scadenza, che oggi come oggi nel proprio regolamento è previsto che venga eventualmente, se non disdetta automaticamente il patto con le stesse regole, si proroga di 2 anni, ma visto che peraltro sono intervenute a livello normativo con la famosa normativa Madia delle nuove regole che devono comunque essere inserite, perché sono regole di legge, per cui diciamo ci diamo 5 mesi in più per la nostra discussione aperta, poi un mese prima, ed è sufficiente, riteniamo, perché tu arrivi a quel punto lì dove decidi se intanto di rivedere le regole del patto o eventualmente, in base alle decisioni che eventualmente verranno prese, di disdire il patto e di farne uno nuovo, perché questo assumendo le nuove regole e quindi avendo anche il tempo di studiare da parte di chi lo deve fare quali devono essere le regole da inserire nel nuovo patto. No, scusami se ti ho interrotto, ma parliamo di milioni di euro che non ci sono, non è questo.
Cioè, quindi se una parte di comuni vuole rompere questo patto o non approvare certe modifiche che altri invece le vogliono fare, si disfa il patto?
In automatico si disfa.
Cioè, dopo rimane un mese.
No, in automatico va avanti.
Se vuole prendere la parola, prego. No, non si può fare 4 chiacchiere. No. O se no verbalizzare.
Allora, se fossero tutti d'accordo questi problemi qua non ci sarebbero mica, evidentemente non avrebbero neanche bisogno di, perché mica tutti i comuni vanno alle elezioni il prossimo anno, quindi gli altri anzi vanno. Allora succede che probabilmente sì, cioè non è una cosa così idilliaca, ci sono diverse opzioni in mezzo a questi comuni. Ecco, allora, visto che la regola di un patto è che se non dici niente e scade 6 mesi prima, se non dici niente si rinnova automaticamente, sarebbe una forzatura, significherebbe che qualcheduno sarebbe costretto o venire fuori o a accettare senza sapere bene cosa accetti. Insomma, comunque c'è una discussione dentro queste maggioranze, dentro il centro-sinistra che grosso modo governa quasi tutti questi comuni. Ecco. Allora, mandando avanti la questione, arrivando a un mese, solo a un mese, hanno il tempo di fare questa discussione, di vedere cioè quali decisioni prendere, poi dopo ce le comunicano e noi votiamo contro, insomma, succede così. È vero che è così. Oppure possiamo usare anche gli strumenti che ci dà il regolamento, l'abbiamo già usato una volta, possiamo usarlo anche un'altra volta, contro una delibera di giunto o di consiglio, che non ci vada mica bene, su una questione rilevante come questa ci sta ancora il referendum, chi lo sa.
La ringrazio.
No, raga, consiglieri, prego, calma. Sì, un lavoro molto veloce, grazie.
No, semplicemente chiarisco. Semplicemente chiarisco che noi stiamo chiarisco che stiamo parlando dell'ordine del giorno perché il tentativo, se si può, è di avere un voto uguale. E quindi fra di noi abbiamo il diritto di parlare di questo, se no andiamo a parlarne fuori e torniamo per il voto. Beh, penso che anche alla Camera i politici prima di votare cerchino di unirsi in un voto.
Sì, infatti. Io ho lasciato i minuti necessari, gli chiedo di procedere.
Ringrazio il Presidente.
Prego. Quindi io a chi passo la parola? Direi di vedete voi, insomma.
No, insomma, visto che sono problemi no, di questa maggioranza.
Può fare anche l'intervento. No, visto che l'ha fatto anche prima,
non esageriamo, poi è la prima sera, 11, no, va bene così. Allora, no, noi votiamo contro, questi sono problemi vostri, cioè poi vedremo cosa salta fuori in questo percorso qua, ma non ha nessun senso, già tutti i patti di sindacato, quindi non mi dilungo neanche, cioè una cosa che non doveva succedere, comunque è successa, noi come opposizione votiamo contro, punto. Sarà mica un problema.
Prego. Fabri?
No, siamo. I 5 minuti sono serviti per fare in modo che troverete dei voti uguali, quindi confermo che anche noi voteremo contro all'ordine del giorno.
Altre dichiarazioni di voto? No. Bene, allora passiamo alla votazione. Punto 7, approvazione di addendum alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario fra i comuni soci di AIMAG S.P.A. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Rivotiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Contrari? Anche in questo caso le due votazioni a maggioranza centrosinistra con 9 voti contrari delle opposizioni. Un attimo che devo consegno alla Giorgia Grossi la comunicazione della convocazione del Consiglio dell'Unione che si tiene domani. Le do i documenti, prego. Prima di chiudere questo Consiglio Comunale, mi dispiace per i nuovi arrivati, ma è una cosa che avevamo già pensato precedentemente, aspettavamo di dirlo nel Consiglio Comunale, che insomma, vorrei fare questa proposta ai consiglieri, coi fatti accaduti al sisma del Centro Italia, avevamo pensato di devolvere un gettone di presenza per questa situazione gravosa del sisma che conosciamo bene un po' tutti. È un gesto che intendiamo fare, anche se è un gettone di presenza, ma insomma è un gesto che intendiamo chiedere a tutti i consiglieri. Dovremmo rapportarci a doverlo comunicare a un'email particolare che adesso vi farò avere, ma non ho portato con me, non me la ricordo a memoria, e dovete comunicarlo direttamente a questa persona che è nelle Terre d'Argine, vero?
Sì, al dottor Piva, dirigente dell'Unione per il personale.
Facoltativo, io faccio questa proposta. Ringrazio tutti, do la buonanotte e alla prossima.